L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Settembre 2011. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita La Musta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tiflotecnico di Lecce al numero 0832 25 60 90. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080 5968 273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono numero 030 2209 421 o 425, email lpbs@wicechi.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale, www.wicechi.it, e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative a nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e/o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email np@wicechi.it. O ancora, indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona 38 00187 Roma, o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Numero di catalogo 78.534. Durata 925 minuti.
Jean de La Fontaine, Favole, Biblioteca Universale Rizzoli, 2005. Lettura eseguita da PD. La Fontaine rinnova un genere letterario che ha lontanissimi e molto autorevoli esponenti. Con grazia, intelligenza e sensibilità, ironizza sui piccoli grandi difetti dell'umanità e sulla vita e la società della sua epoca. Questa edizione, illustrata da 265 incisioni di Granville, è preceduta dall'introduzione di Georges Couthon, apparsa nell'edizione francese dei Classic Garnier, che aiuta a comprendere a fondo l'opera e l'arte di La Fontaine. I suoi rapporti con la società e la letteratura contemporanea e la sua collocazione in una tradizione di grande prestigio. Jean de La Fontaine, Château Thierry, 1621, Parigi 1695, oltre alle celeberrime favole, scrisse numerosi racconti e poesie. Granville, pseudonimo di Jean-Ignace Isidore Gérard, 1803-1847, fu illustratore, disegnatore, caricaturista e litografo. Georges Couthon, professore universitario e studioso, è considerato uno dei massimi specialisti del XVII secolo francese.
Numero di catalogo 78.534. Numero di catalogo 80.184. Durata 1.298 minuti.
Melania G. Mazzucco, La lunga attesa dell'angelo, Rizzoli Editore 2008. Iacomo Robusti, detto il Tintoretto, pittore vulcanico, ambizioso e anticonformista, pronto a combattere con ogni mezzo per affermarsi e a sacrificare tutto e tutti al suo talento. Venezia alla fine del Cinquecento, ricca e fragile, minacciata dalle guerre coi turchi e dall'epidemia di peste. Le mille invenzioni di una carriera controversa. Una famiglia sempre più numerosa. I figli maschi ribelli, le femmine destinate al monastero. E al centro di questa vita creativa e febbrile, l'amatissima figlia illegittima Marietta, educata alla musica e alla pittura per restargli accanto. Bambina vestita da maschio, ragazzina e infine donna, Marietta diventa il suo sogno e la sua creazione più riuscita. Ma sarà proprio l'allieva a insegnare al maestro che cosa dà significato alla vita. Diventando Iacomo Tintoretto e attraversando con lui l'intera Venezia, Melania G. Mazzucco reinventa e fa rivivere davanti ai nostri occhi, con prodigiosa ricchezza di dettagli, una città inafferrabile e misteriosa, così sorprendente e allo stesso tempo ricostruita con tale precisione che alla fine ci sembrerà di averci abitato per anni. E portandoci per mano tra le calli, i campi e i canali, ci regala una galleria di storie meravigliose e una folla di personaggi indimenticabili, dalla giovanissima moglie Faustina al buon figlio pittore Domenico, dalla suora Perina al gioielliere tedesco Marco Augusta, sui quali si staglia la figura solitaria e commovente di Marietta, figlia e amante, donna libera e artista, immagine indelebile di bellezza, sacrificio e passione assoluta. Melania G. Mazzucco è autrice di 5 romanzi, tradotti in 22 paesi. Il bacio della medusa, 1996, nuova edizione 2007. La camera di Balthus, 1998. Lei così amata, 2000. Vita, 2003, premio Strega. Un giorno perfetto, 2005, da cui è stato tratto l'omonimo film di Ferzan Özpetek. Ha curato la raccolta di racconti di Anne-Marie Schwarzenbach, La gabbia dei falconi, 2007. In uscita nel 2009, Giacomo Tintoretto e i suoi figli, biografia di una famiglia veneziana, che ricostruisce in chiave storico-documentaria la vicenda raccontata ne La lunga attesa dell'angelo e molte altre che nel romanzo sono appena accennate.
Numero di catalogo 80.184. Numero di catalogo 80.746. Durata 1.516 minuti.
Wilbur Smith, Il destino del cacciatore, editore Longanesi, anno di edizione 2009. Una nuova grande storia africana segna il ritorno dell'indiscusso maestro dell'avventura, Wilbur Smith, a tutt'oggi l'autore più venduto in Italia con ben 18 milioni di copie all'attivo. Siamo alla vigilia della Grande Guerra, tra afflati nazionalisti e ambizioni imperialistiche. Leon Courtney, nipote dell'alto ufficiale britannico Penrod Ballantyne, è un giovane e valoroso sottotenente dei King's African Rifles. Ma appena gli è possibile, Leon si dedica alla passione di sempre, la caccia grossa, avvalendosi del suo speciale rapporto con i Masai. Primo fra tutti il fedele e coraggioso sergente Manioro, cui è legato da un forte sentimento d'amicizia, presto tramutato in vincolo di sangue guerriero. Grazie anche alla collaborazione dei Masai e alla loro straordinaria conoscenza del territorio, Leon diventa una guida esperta di personaggi importanti e facoltosi, tra i quali spicca un ospite d'eccezione, il presidente americano Theodore Roosevelt. Nella natura incontaminata e selvaggia si susseguiranno epici incontri con gli animali più fieri e pericolosi della savana, un mondo che l'autore, appassionato di caccia, sa raccontare meglio di chiunque altro. Ma l'appartenenza di Leon all'esercito di Sua Maestà lo porterà a essere protagonista di un gioco molto rischioso, di portata internazionale. In un entusiasmante crescendo si riveleranno i diabolici intrighi con cui, dal cuore profondo dell'Africa, magnati, avventurieri e nobildonne sembrano decidere le sorti del vecchio continente, a cominciare da un misterioso conte europeo che è anche un industriale di aeromobili e veicoli. Sarà però l'incontro con una donna bellissima ed enigmatica a cambiare per sempre il destino di Leon, ormai conosciuto come il più grande cacciatore del continente. Wilbur Smith torna ai temi, ai luoghi e ai personaggi più amati dai lettori, con un romanzo travolgente che celebra il trionfo della terra africana, le grandi passioni e soprattutto l'amore per l'avventura. Wilbur Smith è nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto e ha studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964, e da allora ha pubblicato numerosi romanzi, basati su attente ricerche e appassionanti esplorazioni condotte in ogni angolo del pianeta. È considerato l'incontrastato maestro dell'avventura ed è uno dei massimi autori di bestseller. Oltre 110 milioni di copie dei suoi libri sono state vendute nel mondo, 18 milioni solo in Italia.
Numero di catalogo 80.746. Numero di catalogo 81.654. Durata 739 minuti.
Danielle Steele, Una grazia infinita, edizione Sperling e Kufer 2010. I destini di quattro indimenticabili personaggi si intrecciano nel nuovo appassionante romanzo di Danielle Steele. Una tragica esperienza trasforma per sempre le loro esistenze e dà inizio a un eccezionale percorso di cambiamento e rivelazioni, pieno di coraggio e di grazia, una grazia infinita. In una calda sera di maggio, il lussuoso salone da ballo dell'hotel Ritz-Carlton di San Francisco è uno sfavillio di luci, cornice di un'elegante cena di beneficenza a cui prendono parte celebrità e personalità di spicco. La serata è perfetta. Il bagliore delle candele che adornano le tavole imbandite si riflette sui cristalli dei bicchieri e negli specchi alle pareti, mentre nella sala si diffondono le note dolci e romantiche dell'orchestra. Tutto procede per il meglio fino a quando, poco prima di mezzanotte, le pareti cominciano a tremare. È il preludio di un disastroso terremoto. I tavoli si rovesciano, le porcellane vanno in mille pezzi, l'intero locale piomba nel buio e tra i presenti scoppia il panico. Nei drammatici istanti che seguono, tra feriti e macerie, si incrociano le vite di quattro estranei. Sarah Sloan, la bella moglie di un astro della finanza, nonché organizzatrice dell'evento. Melanie Free, giovane pop star di successo, Everett Carson, ex corrispondente di guerra rovinato dall'alcol, e Maggie Kent, una suora dalla personalità carismatica. Mentre la città torna faticosamente alla vita, una catena di eventi straordinari segnerà ciascuno dei quattro sopravvissuti. Sara vedrà crollare il suo mondo perfetto, ma scoprirà di avere la forza per ripartire da zero. Melanie, improvvisatasi volontaria nell'ospedale da campo che accoglie le vittime del cataclisma, deciderà di compiere una scelta di grande coraggio. Everett rimarrà toccato nel profondo dall'amicizia con Maggie, che lo aiuterà a ricostruire la sua vita disastrata, ma che a sua volta stravolgerà la propria. E con il passare dei mesi e l'avvicinarsi del primo doloroso anniversario del sisma, ciascuno comprenderà che la tragedia che li ha fatti incontrare si è lasciata dietro una scia di doni inaspettati. Non ultimo, la preziosa opportunità di ricominciare. In queste pagine intense e toccanti, Danielle Steele mette in scena, con l'insuperabile maestria che la caratterizza, un'affascinante galleria di personaggi e una serie di situazioni dai forti contrasti, dalla leggerezza di una festa mondana al lavorio frenetico di un ospedale da campo, dagli eccessi di star viziate e intemperanti agli umili e meravigliosi gesti di eroismo di chi presta soccorso nell'emergenza. Il risultato è un romanzo potente, una storia che parla di destino, perdono e difficoltà superate e che porta con sé un vibrante messaggio di speranza. Danielle Steele è la scrittrice più popolare del mondo, con più di 580 milioni di copie vendute in 47 paesi. Dal 1981 è sempre presente nella classifica dei bestseller del New York Times con almeno un libro ed è addirittura entrata nel Guinness World Records per esserci rimasta 381 settimane consecutive, primato da lei stessa successivamente battuto. Autrice di oltre 70 bestseller internazionali, tutti i suoi romanzi sono pubblicati in Italia da Sperling e Kufen. Ha anche scritto un memoir, Brilla una stella, dedicato alla tragica scomparsa di suo figlio Nick Traina. www.danielsteel.com, www.danielsteel.net.
Numero di catalogo 81.654. Numero di catalogo 82.263. Durata 1.335 minuti.
David Mitchell,
I mille autunni di Jacob de Zoet. Jacob de Zoet, capelli rossi e occhi verdi, è innamorato dell'amore assoluto e implacabile che si prova a 20 anni. Ma è il 1799 e Jacob è un povero apprendista di bottega. Per ottenere la mano di Anna, la figlia del padrone, il giovane dovrà accumulare una piccola fortuna. Così, lasciandosi alle spalle un'Europa ancora insanguinata dalla rivoluzione che ha chiuso il secolo dei lumi, Jacob parte con un importante carico della Compagnia delle Indie Orientali per l'isola di Dejima, unico punto di contatto con il Giappone in volontaria reclusione dal resto del mondo. 5 anni deve durare il mandato, poi potrà tornare con la sua dote per sposare la fidanzata. Quando Jacob arriva a destinazione, nella primavera di quell'anno, si trova in un mondo nuovo che lo affascina subito. La piccola isola artificiale è selvaggia e dolce al contempo, in un'alternanza inebriante di asperità montuose e declivi coperti da alberi in fiore, dai profumi e dai colori intensissimi. Jacob ne è attratto immediatamente, ma d'altro canto deve presto scontrarsi con i maneggi dell'amministrazione che lo ha preceduto. Da funzionario serio e onesto, comincia a lavorare sui libri contabili, affronta trattative commerciali con le autorità locali, conosce le personalità del luogo. E in particolare si lega al dottor Marinus, medico e scienziato autoesiliatosi nell'isola. Tra gli allievi della sua scuola di medicina spicca per talento e vocazione Aivaga Vaurito, una giovane levatrice. L'imbattersi in questa delicata creatura, segnata da una misteriosa cicatrice sul volto, e innamorarsene perdutamente, è per De Zet un tutt'uno. Ma è anche il primo fatidico passo verso l'oscuro destino che lo attende in un'intricata vicenda d'amore e morte, incontri fatali, tradimenti, delitti, amicizie, sullo sfondo di un oriente dai contorni sfuggenti e inaccessibili. Ancora una volta, David Mitchell ci stupisce con la sua sfrenata immaginazione, regalandoci un romanzo sontuoso e riccamente dettagliato come un arazzo. David Mitchell, DAVUIDMITCHELL, nato nel 1969 a Southport, nel Lancashire, e cresciuto nel Worcestershire, è laureato in letteratura inglese e americana e ha conseguito un ulteriore diploma in letteratura comparata mentre lavorava in una libreria di Canterbury. Ha vissuto in Giappone, insegnando inglese, dal 1994 al 2003, quando si è trasferito in Irlanda, dove attualmente risiede con la moglie e i figli, dedicandosi a tempo pieno alla scrittura. Selezionato da Granta nel 2003 come uno dei migliori giovani autori britannici, insignito di numerosi premi, ha pubblicato 9 gradi di libertà, vincitore del Mail on Sunday John Lewell Rice Award. In seguito, Sogno numero 9 e L'Atlante delle nuvole, entrambi finalisti del Man Booker Prize, e A casa di Dio. Tutti i suoi libri sono editi in Italia da Frassinelli. I mille autunni di Jacob de Zoet è finalista al Man Booker Prize 2010.
Numero di catalogo 82.263. Numero di catalogo 82.344. Durata 1114 minuti.
Edward Bunker. Educazione di una canaglia. Edizione Einaudi 2008. Il capolavoro di Edward Bunker, il libro in cui l'autore racconta la vera storia della sua vita, dal primo ingresso nella prigione di San Quentin a 17 anni alla Los Angeles di oggi. Le esperienze di Edward Bunker nelle prigioni peggiori della California, per le strade di Los Angeles e nel sottobosco di Hollywood, lo hanno accreditato a scrivere alcuni dei più conturbanti ed efficaci romanzi moderni sul carcere. Basti pensare che Quentin Tarantino ha definito Little Boy Blue il miglior romanzo del crimine in prima persona che abbia mai letto, mentre il New York Times ha scritto del suo romanzo Cane Mangiacane che Bunker si è spinto più avanti di quanto Chandler e Hammett avessero mai sognato. Ora, finalmente, con questo libro, i lettori possono entrare senza alcuna finzione narrativa nel mondo duro ed edulcorato di Bunker. Sia che fumi uno spinello seduto sulla sedia della camera a gas, o che prenda in mano un coltello usato da un serial killer, o che nuoti tra i marmi della sfarzosa piscina Nettuno a San Simeon, California, Bunker si limita a esporre la sua mercanzia, nuda e cruda. Il risultato è agghiacciante, eppure non privo di una sua orgogliosa morale, perché è la pura verità. Traduzione di Emanuela Turchetti. Edward Bunker, nato a Hollywood il 31 dicembre 1933, è scomparso a Los Angeles il 19 luglio 2005. Einaudi ha pubblicato anche Cane Mangiacane, 1999, Come una bestia feroce, 2001, Little Boy Blue, 2003, Animal Factory, 2004 e Stark, 2006. Spelling dell'autore: E, D, W, A, R, D, B, U, N, K, E, R.
Numero di catalogo: 82.344. Numero di catalogo: 82.364. Durata: 659 minuti.
Anni di buio, di Zhang Ye. Adriano Salani, editore, 2010. Per vincere, raggiungere l'agognata meta del comunismo maoista, l'ideale di nazione e di purezza ideologica, i fratelli, gli amanti si sono uccisi a vicenda, gli amici si sono voltati le spalle, i figli hanno sburgiardato, padri e madri mandando loro in galera o nei campi di lavoro e se stessi all'inferno del tormento eterno. Dalla prefazione di Francesco Sisci. Questo è il buio degli anni raccontati da Zhang Ye nel seguito di Senza parole, sontuoso affresco di storia, vita e passioni. Lontano dai tormenti di Wu Wei, nel suo amore per Wu Bing Chen, dal sofferto rapporto con la madre, Ye Lianzi, e con il suo passato, ogni istante pervaso ora dal buio della guerra civile. Le armi e gli uomini spezzano legami, distruggono valori, e spazzata via dall'interno la propria cultura millenaria, l'intero paese viene costretto a compiere il balzo dal Medioevo alla fantascienza, con una violenza cieca e disperata che nessun altro popolo ha mai conosciuto. Un paradosso che ancora oggi oscura il cuore della Cina, nazione di naufraghi in balia di una modernità che li ha schiacciati e travolti, e di cui la straordinaria maestria di Zhang Ye ci restituisce una miriade di storie intense, feroci, toccanti e uniche. Nata nel 1937 a Pechino, dove risiede tuttora, Zhang Ye è tra le voci più note e acclamate della letteratura contemporanea cinese. Con Senza parole ha ottenuto un gran numero di riconoscimenti in patria e all'estero, membro onorario dell'American Academy and Institutes of Art and Letters, ha vinto nel 1989 il Premio Letterario Internazionale Malaparte. I suoi lavori sono tradotti in inglese, francese, tedesco, russo, danese, norvegese, svedese, finlandese, olandese e italiano.
Numero di catalogo: 82.364. Numero di catalogo: 82.366. Durata: 938 minuti.
La figlia di Istanbul, di Halid Edip Adivar. Edizioni Elliot, 2010. Nel popoloso quartiere di Sinekli Bakkal, la vita scorre tranquilla tra i vicoli e la piazza con la fontana intorno a cui si ritrovano ogni giorno i suoi abitanti. Tra questi spiccano il severo e avaro imam del quartiere, la cui figlia Emin ha sposato l'attore di strada Tefik. Il matrimonio però dura poco, quel tanto che basta a far nascere una figlia, Rabia, destinata ad essere allevata dalla madre e dal nonno in una casa senza gioia né amore. Quando la bambina rivela di possedere una voce incantevole e un talento eccezionale per la musica, il nonno decide di utilizzare le sue doti straordinarie per fare di lei una pia cantatrice dei versetti del Corano. Da quel momento la fama di Rabia si diffonde rapidamente per tutta Istanbul, permettendo alla giovane di iniziare una nuova vita in cui l'arte e gli affetti occupano un ruolo centrale. Il ritorno del padre, la protezione del potente Pascià, gli insegnamenti del musicista italo-spagnolo Peregrini e del derviscio Vebi Dede segnano per Rabia le tappe di una emancipazione lenta ma inarrestabile, inusuale per una donna dell'epoca, che rappresenta il simbolo di un più generale cambiamento della Turchia di fine Ottocento. Considerato il classico dei classici della letteratura turca del XX secolo e ora finalmente pubblicato anche in Italia, La figlia di Istanbul è un affascinante affresco in cui personaggi appassionati e intimamente veri vivono le loro vicende di amore, politica e arte al tramonto dell'impero ottomano, mentre già si affaccia sul palcoscenico della storia la generazione dei giovani turchi. Halid Edip Adivar. Nata a Istanbul nel 1882, fu la prima donna a diplomarsi al liceo americano della capitale turca agli inizi del Novecento. Si dedicò con passione all'insegnamento, alle politiche sociali e alle battaglie per l'emancipazione delle donne, avvicinandosi al movimento dei giovani turchi. Seguì nel cuore dell'Anatolia Mustafa Kemal Atatürk per combattere la guerra di indipendenza, ma per dissensi politici con il grande leader si ritirò in esilio volontario insieme al secondo marito Adnan Adivar. Il romanzo La figlia di Istanbul, titolo originario Sinekli Bakkal, pubblicato nel 1935 in inglese e subito dopo anche in turco, è il principale prodotto della sua attività di scrittrice nell'epoca dell'esilio, cui si affianca un lungo elenco di romanzi, saggi e opere autobiografiche. Tornata in Turchia alla morte di Atatürk, Halide Edip insegnò letteratura inglese all'università. Negli ultimi anni della sua vita fu deputata parlamentare, sentendosi però sempre in primo luogo una scrittrice e un intellettuale. Morì nel 1964.
Numero di catalogo 82.366. Numero di catalogo 82.368. Durata 225 minuti.
Il ragazzo Orchidea di Paola Presciuttini. Alberto Gaffi Editore, 2009. Paola Presciuttini adopera il sistema della lente di ingrandimento narrativa. Pensieri e fatti minuti, non nel senso di poco importanti, ma nel senso di nascosti e profondi, crescono man mano che vengono narrati, in un movimento elicoidale che li rende via via più vicini e più comprensibili, fino a farli esplodere in vere tragedie del sentimento. I personaggi si formano lentamente sotto i nostri occhi di lettori, quasi loro malgrado, come se li spiassimo da dietro un vetro, mentre inseguono un loro segreto e tenace rimuginio mentale. Hanno tutti qualcosa di rivoltato e di arreso, nello stesso tempo che li rende estremamente vulnerabili, quando appaiono più forti e vincenti. Dacia Maraini. Paola Presciuttini pubblica un libro ogni 5 anni, Occhi di grano, Sensibili alle foglie, 1994, Cinquina Grinzan Cavour, finalista Premio Fiesole, Comparse, Tropea 1999, Premio San Pellegrino Terme, Non dire il mio nome, Meridiano Zero, 2004,
Racconti in Principesse Azzurre, Mondadori 2003, e in Gli Intemperanti, Meridiano Zero 2003. Ha collaborato a L'Unità, La Nazione e a Rai Radio 3. Ha scritto numerosi testi teatrali rappresentati da compagnie nazionali. È tradotta in tedesco e in portoghese. Ha insegnato per 15 anni tecniche narrative. Ora si dedica solo alla scrittura e alla cura del suo orto.
Numero di catalogo 82.368. Numero di catalogo 82.372. Durata 393 minuti.
Mio caro Pitone, di Romain Gary. Edizione Neri Pozza Editore 2010. Cousin porta il cappello, un cravattino a farfalla giallo a pallini blu, sciarpa e soprabito. È vestito, insomma, come si conviene a uno che fa di mestiere lo statistico e passa la giornata a contare senza sosta. In ufficio spasima per la signorina Dreyfus, una nera che viene dalla Guyana francese. Bella con la sua minigonna e gli stivali di pelle a mezza coscia. Cousin, però, non ha mai tentato approcci diretti per una forma di delicatezza. Ogni tanto frequenta Marlise, Iphigenie o Loretta, puttane di buon cuore che gli si appollipano addosso, lo sguardo negli occhi e dicono: «Mio povero tesoro». Per non sentirsi però un uomo con nessuno dentro, come dice il suo capufficio, Cousin ha escogitato qualcosa di meglio di fuggevoli abbracci a pagamento. Di ritorno da un viaggio organizzato in Africa, si è portato a casa Gros Calin, un gigantesco pitone. Così, quando rientra inaridito dall'ufficio, trova finalmente sul letto, arrotolata, una creatura che dipende interamente da lui e per la quale lui rappresenta tutto. Ha acquistato anche una piccola topolina bianca per scaraventarla nelle fauci di Gros Calin. Poi quelle orecchie rosa, quel musino fresco, hanno fatto breccia nel suo cuore. Biondina, così ha battezzato il piccolo animale. Trascorre ora felice il suo tempo nel cavo della sua mano. Certo, vi è un contrattempo di non poco conto nel convivere con Gros Calin. Quale donna si aggirerebbe in una casa con un pitone di 2 metri e 20, la cui massima aspirazione è quella di arrotolarsi con affetto intorno a te, avvolgendoti dalla testa ai piedi? Di sicuro non la donna delle pulizie, la portoghese che non appena ha visto Gros Calin si è subito precipitata in polizia a dire che Monsieur è sadista, esibizionista, e forse nemmeno la signorina Dreyfus. Prima opera firmata da Guéry, con lo pseudonimo di Émile Ajar, e scritta con quella lingua storpiata, fatta di schiribizzi e insofferenza alle regole, che troverà poi espressione piena in La vita davanti a sé, mio caro Pitone, è un magnifico libro sulla vacuità dell'esistenza contemporanea, che ha reso impossibile la stessa possibilità di un altro, di qualcun altro. La presente traduzione è stata condotta sulla base dell'edizione stabilita nel 2007 da Jean-François Angouet, con l'aggiunta di un finale, il cosiddetto finale ecologico, non presente nell'edizione originaria del 1974. Romain Gary, pseudonimo di Roman Kacef, nacque nel 1914 in Lituania e morì suicida a Parigi nel 1980. Tra le sue opere pubblicate da Neri Pozza, La vita davanti a sé, 2005, La promessa dell'alba, 2006, Educazione europea, 2006, Biglietto scaduto, 2008, Le radici del cielo, 2009, Cane bianco, 2009.
Numero di catalogo 82.372. Numero di catalogo 82.373. Durata 620 minuti.
L'attesa è magnifica di Gregor von Rezzori, a cura di Andrea Landolfi. Guanda Editore, 2010. Sulla soglia degli 80 anni, convalescente, Gregor von Rezzori affronta nella quiete del suo ritiro toscano un vorticoso viaggio nei viaggi, in cui le esperienze e gli incontri che hanno segnato un'esistenza ricchissima e singolare si aggregano e disgregano intorno ad alcuni nuclei di riflessione fondamentali. Il potere e le sue manifestazioni nella storia, la responsabilità dell'artista e dell'individuo di fronte a un reale sempre più falsificato dai media, la possibilità di condividere il proprio destino con altri esseri umani e di accettarlo. Ma non si tratta di semplici ricordi, perché per questo straordinario interprete del Novecento le molteplici realtà di cui siamo spettatori o protagonisti non trascorrono con ordine sulla linea del tempo, ma si compenetrano e coabitano in noi in una perenne simultaneità, complessa da gestire quanto appassionante. Ne nasce un'opera, come scrive Andrea Landolfi nella postfazione, provocatoria e per nulla incline a conformarsi allo spirito del tempo. Un libro dove si intrecciano esperienze dei primi mesi del 1990, un viaggio in Romania all'indomani della deposizione di Ceausescu, la visita a un celebre ashram indiano e sensazioni provate nella Bukovina dell'infanzia e poi a Berlino, nei giorni bui del 1938. Puntuale, in questo costante riproporsi di luoghi ed eventi, il contrappunto delle voci degli amici, Bruce Chatwin e Ugo Mulas, precocemente compiuti, e dei colleghi Goethe, Hofmannsthal, Nietzsche e tanti altri. Così, Rezzori conduce il lettore lungo un cammino che, apparentemente casuale, svela al termine la propria destinazione e come la vita, come ogni vita, trova il proprio significato solo alla fine e solo nella fine. Gregor von Rezzori nacque a Czernowitz, in Bukovina, nel 1914, da una famiglia austriaca di ascendenze italiane, e morì nel 1998 a Firenze. Presso Guanda sono usciti Memorie di un antisemita, 2001, Tracce nella neve, 2002, Sulla scogliera, 2004, Un ermellino a Chernobyl, 2006, Sulle mie tracce, 2008, e Uno straniero nella terra di Lolita, 2009.
Numero di catalogo, 82.373. Numero di catalogo, 82.374. Durata, 542 minuti.
Il giorno più bello, i matrimoni del secolo, di Laura Laurenzi. Rizzoli Editore, 2008. L'amore non è per sempre, ma al momento del sì, nel giorno più bello, crediamo o fingiamo di credere all'amore romantico. Non solo noi, ma anche principi e principesse, re e dive da Oscar, imperatori e premi Nobel, artisti, mostri sacri, miliardari, cenerentole. Alcuni vissero per sempre felici e contenti, per altri, molti, l'incanto della fiaba non è durato. Laura Laurenzi, che ha già narrato brillantemente gli amori appassionati e i grandi tradimenti di coppie celebri del Novecento, torna con questo libro a raccontare le emozioni e retroscena di nozze che hanno fatto epoca e hanno lasciato un segno nell'immaginario collettivo. C'è il matrimonio blindato e provocatorio di Nicolas Sarkozy con Carla Bruni, lo sposalizio secondo Scientology di Tom Cruise, quello chiacchierato di Pavarotti e quello segreto di Berlusconi, la cerimonia ultramediatica di Francesco Totti e Ilari Blasi e quella sottotono tra Alberto Moravia e Carmen Lera, il matrimonio scandaloso del vescovo esorcista Milingo e la festa da mille e una notte in onore di David Beckham e Victoria Adams. Liturgie sacre e profane, rappresentazioni di status e di casta, alleanze del cuore e del censo. Ci sono le nozze colossal tra Carlo e Diana, ma anche la cerimonia disadorna di Carlo e Camilla, quelle da favola, fra il principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly, e quelle imperiali, cariche di presagi funesti, fra Soraya e lo Scià. Le nozze fantasma di Woody Allen e Sun Yee, e quelle da razza padrona di Jackie Elkan, il matrimonio di Mandela, di John Lennon o di Ricucci. Di queste e di tante altre nozze eccezionali, a cavallo fra i due secoli, Laura Laurenzi, che a molte ha partecipato di persona, scatta una galleria di istantanee, capaci di catturare non solo le sensazioni e le aspettative dell'attimo fuggente, ma anche il peso giocato dalla ragion di Stato, dal potere, dal danaro, dalla notorietà. Un fermo, immagine che fa rivivere scenari da fiaba, con o senza lieto fine. Vicende, riti e miti che hanno alimentato i sogni di milioni di persone. Un racconto in presa diretta, narrato al tempo presente, ma in grado di far presagire il futuro. Laura Laurenzi, inviata speciale di Repubblica, dove scrive di attualità e costume. Ha pubblicato per Rizzoli Vita da ricchi, 1987, Peccati di Gala, 1989, Amori e furori. Le grandi passioni del XX secolo tra cronaca e storia, 2000. Infedeli, grandi amori e grandi tradimenti del Novecento, 2002. E Liberi di amare, grandi passioni omosessuali del Novecento, con cui ha vinto il premio Fregene 2006.
Numero di catalogo, 82.374. Numero di catalogo 82.376. Durata 320 minuti.
La dolce attesa di Eufrasia di Vittoria Casamassima. Edizione Marco Serra Tarantola Editore 2009. In casa Soprani, normale famiglia friulana, arriva un maschietto, Alessio. Alessio non arriva solo, ma in compagnia di un discreto problema. Si sente una femminuccia, non si sente un bambino. È un piccolo incosciente alla ricerca di tutte le scorciatoie possibili per raggiungere il suo obiettivo. Accompagnato da intraprendenze e da spirito nomade, inizia la sua grande guerra. Pochi gli alleati, la precoce attitudine al rischio, un uomo garbato, Eufrasia. Notevoli i problemi da superare. Troppi per vincere la prima vera battaglia, combattuta e persa a Bologna, non ancora maggiorenne. Arriverà alla resa? Sarà definitiva? Dopo molti anni vissuti da uomo, Alessio ritroverà forza, ritroverà la preziosa alleata Eufrasia e diventerà Vittoria. La dolce attesa di Eufrasia racconta, con una vena ironica ed un linguaggio minimale, la guerra di Alessio, la nascita di Vittoria e il loro rapporto con l'amore, omettendo o solo sfiorando, con un battito di ciglia, il solitario rovello psicologico del protagonista, per concentrarsi sul desiderio d'amore della protagonista. È la storia del rapporto tra Vittoria, la vita e l'amore. Vittoria Casamassima è nata a Udine, lavora in banca. Ha conseguito la maturità classica per poi dedicarsi agli studi, laurea e master, in materie aziendali economiche. Appassionata di scrittura, con saltuarie collaborazioni giornalistiche, e al suo debutto letterario.
Numero di catalogo 82.376. Numero di catalogo 82.392. Durata 391 minuti.
Andrea Vitali, La mamma del sole. Due donne, due misteri. Edizione Garzanti 2010. La motonave Nibbio, vecchia gloria della navigazione lariana, sta effettuando il suo ultimo viaggio. A Bellano sbarca un'anziana donna. Sta cercando il vecchio parroco, Don Carlo Geratti. Attraversa fatica il paese arso dalla canicola estiva, prima di scomparire nel nulla. Quando arriva la notizia che manca una delle ospiti del pio ospizio San Generoso di Gravedona, sulle due rive del lago, i carabinieri iniziano a indagare. Un secondo enigma segna l'estate del 1933. dietro pressante richiesta del partito e della prefettura, i carabinieri devono raccogliere informazioni su una celebre concittadina, Velia Berilli, madre di 14 figli, tra legittimi e illegittimi. Perché mai Velia Berilli è diventata così importante? Due misteri, insomma, cui si aggiunge un altro problema. In caserma si è rotto il vetro del bagno e aggiustarlo non sarà semplice. Ancora una volta le pagine di Vitali si animano di una piccola folla di protagonisti e comprimari, dall'equipaggio della Nibbio alle autorità locali, e poi Don Geratti, il sacrestano Bigè e la perpetua Scudiscia. Non possono mancare i carabinieri della locale stazione, vere star dei suoi romanzi. Il maresciallo maggiore Ernesto Maccadò, l'appuntato Misfatti, il brigadiere Mannu e il carabiniere Milagra, che segue giorno dopo giorno, con indomita passione, i gloriosi trasvolatori della seconda crociera atlantica. Con La mamma del sole, Andrea Vitali ha inventato un'altra storia in grado di divertire con una serie di scene irresistibili e al tempo stesso di commuovere. Crea personaggi letterari in carne e ossa e narra le loro avventure con uno stile insieme realistico e fantasioso, che rivela in superficie e scava in profondità. Così, raccontando piccole storie di paese, Vitali racconta la storia dell'Italia più vera, quella che già avverte le trasformazioni della modernità e, tuttavia, continua a mantenere le sue radici nei riti e nei ritmi del passato. Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla riva orientale del lago di Como. Ha pubblicato Il meccanico Landru, 1992, A partire dai nomi, 1994, L'ombra di Marinetti, 1995, premio Piero Chiara, L'aria del lago, 2001, e, con Garzanti, Una finestra vista lago, 2003, premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa e premio letterario Bruno Gioffrè 2004. Un amore di Zitella 2004, La signorina Tecla Manzi 2004, premio Dessì, La figlia del podestà 2005, premio Bancarella 2006, Il procuratore 2006, premio Montblanc per il romanzo giovane 1990, Olive comprese 2006, Il segreto di Ortelia 2007, La modista 2008, premio Ernst Hemingway, Dopo lunga e penosa malattia 2008, Almeno il cappello 2009, premio Casanova, premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, premio Campiello selezione giuria dei letterati, finalista premio Strega, e Pianoforte vendesi 2009. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia. Il suo sito è www.andreavitali.net.
Numero di catalogo 82.392. Numero di catalogo 82.393. Durata 504 minuti.
Sara Lorenzini, diario semiserio di una redattrice a progetto. Edizione Mondadori 2010. Il tuo fidanzato ti ha lasciata? Hai appena scoperto di avere una sorella che vive in Argentina? Sei affetto da una malattia rara e incurabile? Fantastico! Allora sei la persona giusta per partecipare al programma A Cuore Aperto, il People Show in cui si raccontano storie di vita vera, preferibilmente tragiche e condite da abbondanti lacrime in diretta TV. A reclutare i personaggi più degni di portare i propri guai in prima serata è un gruppo di affiatati redattori che ogni giorno si barcamenano tra centinaia di assurde email e telefonate di aspiranti concorrenti lamentosi, aggressivi o diffidenti, comunque ansiosi di rivelare al mondo il loro dramma. Alla trasmissione lavora anche Emma, armata di tenacia e intuito. Queste le qualità indispensabili di un buon redattore. ha 3 mesi di tempo per scovare la storia bomba che le garantirà l'agognato rinnovo del contratto a progetto. Ma non si vive di solo lavoro ed Emma deve far fronte anche a una vita privata in via di complicazione, tra un fidanzato che fa lo scenografo per una svenevole soap opera e un uomo più grande, con cui Emma è convinta di intrattenere una profonda affinità di letterari sensi. Per fortuna a ricordarle quanto sia importante non prendersi troppo sul serio, a condividere sogni, paure, ma anche pranzi in mensa e appetitose chiacchiere, ci sono le colleghe amiche, ognuna con le sue idiosincrasie, passioni e debolezze. Così, mentre le storie degli aspiranti concorrenti si intrecciano alla vita di redazione, Emma scopre che appena dietro il bisogno di abitudini rassicuranti, una inedita, affascinante se stessa è pronta a raccogliere nuove sfide, non solo sul piano professionale. E quando il concorrente a cui ha pazientemente dato la caccia decide all'ultimo momento di non partecipare alla trasmissione, lei capisce che la storia da dare in pasto al pubblico è nascosta tra le pieghe della sua stessa vita. Come non averci pensato prima? Una storia bomba, o forse una bomba a mano, destinata a mandare all'aria tutte le sue certezze. Con freschezza, intelligenza e ironia, Sara Lorenzini ci racconta il dietro le quinte della televisione e restituisce l'immagine di una precarietà diversa da quella a cui siamo abituati. Non soltanto una dimensione lavorativa dura e talvolta frustrante, ma anche un'occasione di cambiamento e crescita. Sara Lorenzini, classe 1981, comincia presto a lavorare per la televisione, maturando molte esperienze nelle redazioni di diversi programmi su satellite e reti nazionali. Collaboratrice ai testi, si è occupata di contenuti sia nel campo dell'intrattenimento, da Frankenstein di Fabio Canino a Marchette di Piero Chiambretti, fino a Ricomincio da qui con Alda Deusanio, che della fiction, con i Cesaroni e Tutti pazzi per amore. Attualmente lavora nella redazione di riviste per bambini e adolescenti, cioè Il mondo di Patty, Pops.
Numero di catalogo 82.393. Numero di catalogo 82.503. Durata 379 minuti.
Ilaria Mazzarotta, Due cuori e un fornello, edizione Kowalski 2010. Lei è una donna, al ristorante assaggia sempre dal piatto di lui. Lui è un uomo e chiede: ma perché tutte le sante volte mi devi rubare un boccone dal piatto? Lei cucinerebbe qualunque verdura in qualunque modo e in pochi minuti prepara un sughetto al pomodoro da farci la scarpetta. Lui è affezionato al classico ragù di mamma e odia le verdure, punto. A meno che quelle cose verdi non siano fritte o abilmente camuffate e i peperoni fritti sono così bruciati da non essere neanche più classificabili come verdure. Lei adora tè e infusi. Lui è un caffeinomane. Lei abusa di cannella e spezie, ma deve migliorare a dosare il sale, ammette, e prepara solo torte secche. Lui va matto per la panna e i dolci al cucchiaio, di quelli morbidi dove affondare la posata. Insomma, tra la signorina Fiamma e il convivente non poteva che essere amore a prima vista. Tra primo e secondo, tra un brunch domenicale e un soufflé al cioccolato, Fiamma e il convivente affrontano la vita in comune, imparando a conoscere i gusti dell'altro, creando nuovi riti di coppia e condividendo le ultime scoperte culinarie. Un racconto ironico e divertentissimo sulla vita in due, ricco di consigli pratici per stare bene insieme e di ricette sfiziose per mangiare ancora meglio. Perché l'amore, quello che ti fa dire, come in Henry ti presento Sally, quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile, passa anche dalla cucina e talvolta sbircia sotto i coperchi. Entrate, è aperto. Fiamma e il convivente vi aspettano per una serata tra amici. Fate solo attenzione ai gatti e non portate il dolce, ci ha già pensato Fiamma. Ilaria Mazzarotta, alias signorina Fiamma, vive e lavora a Milano. Ha colori irlandesi, carattere toscano e essenza romana. Giornalista, redattrice e autrice radiofonica per Radio 2, da sempre ama cucinare, invitare amici a cena e sperimentare piatti semplici e creativi. Convive da qualche anno e, nonostante le esplicite richieste del suo convivente, continua a mettere la cannella nella torta di mele e il liquore nel tiramisù.
Numero di catalogo 82.503. Numero di catalogo 82.539. Durata 574 minuti.
Chiara Gamberale, La luce nelle case degli altri, edizione Mondadori 2010. Maria, l'amministratrice condominiale, libera e carismatica di un palazzo apparentemente come tanti, muore all'improvviso in un incidente stradale. Rimane sua figlia, una bambina di 6 anni, e rimane una lettera. La bambina si chiama Mandorla e già nel nome ha tutto l'incanto e l'assurdità di quello che sarà il suo destino. Nella lettera Maria infatti rivela che il vero padre di Mandorla si nasconde proprio in uno di quei 5 piani del condominio che lei amministrava. Chi è dunque il padre di Mandorla? Chi in quel palazzo intratteneva con Maria una relazione così profonda e segreta? Gli uomini del condominio sono tutti sospettati, uno di loro deve confessare. Ma con l'appoggio delle loro famiglie, dopo una lunga riunione, in un patto tanto scellerato quanto giudizioso, decidono di non volersi sottoporre al test del DNA e stabiliscono di crescere la bambina tutti assieme. E questo è il fatale presupposto di una commedia umana che con l'alibi del paradosso in realtà ci chiama in causa tutti. Perché attraverso lo sguardo smarrito, ora allegro, ora dolcemente disperato di Mandorla, che da bambina si fa adolescente, accendiamo le luci e scopriamo le ombre delle case di un condominio dove presto ognuno di noi sentirà di abitare. Sondiamo le ragioni e le nevrosi della solitudine di Tina Polidoro. Entriamo nella desolata camera da letto di Caterina e Samuele Gros. Andiamo al Gay Pride con Paolo e Michelangelo. Veniamo travolti dal tormento dell'incomunicabilità amorosa tra Lidia e Lorenzo. Ci sediamo a tavola con i Barilla, famiglia ostinatamente tradizionale. E mentre di piano in piano Mandorla cresce, si innamora, cerca suo padre e se stessa, ci avventuriamo con lei verso rivelazioni luminose e rivelazioni scomode. Assistiamo a nuove unioni e a separazioni necessarie. Ci ricorderemo che ancora prima di essere mogli, madri, padri, mariti e figli, siamo persone, meravigliose ma allo stesso tempo terribili, e tutte con un'infanzia alle spalle che rischia di perseguitarci per sempre. E scopriremo così che la famiglia è un'indefinibile alchimia. Chi ce l'ha ne avverte il peso fino a mandarla in 1000 pezzi, chi non ce l'ha la desidera come il solo luogo della felicità possibile. Con sorgivo talento di narratrice, Chiara Gamberale costruisce attorno al cuore pulsante della sua protagonista un romanzo corale dove i grandi archetipi si mescolano agli struggimenti contemporanei, la verità e la menzogna cambiano continuamente di segno per dare vita a una voce fresca e profonda, dal timbro originalissimo, una voce indimenticabile che ci condurrà fiduciosa, soprattutto dei suoi dubbi, verso un finale sorprendente. Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha scritto Una vita sottile, Marsilio 1999, Color lucciola, Marsilio 2001, Arrivano i pagliacci, Bompiani 2003, La zona cieca, Bompiani 2008, Premio Selezione Campiello, e Una passione sinistra, Bompiani 2009. È ideatrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi come GAP Rai 1, Quarto piano scala a destra, Rai 3, e Trovati un bravo ragazzo, Radio 24. Dal 2010 è in onda su Radio 2 con Io, Chiara e l'Oscuro. Collabora con La Stampa, Il Riformista e Vanity Fair.
Numero di catalogo 82.539. Numero di catalogo 82.541, durata 1.002 minuti. Corrado Augias, I segreti del Vaticano, edizione Mondadori 2010. Il termine Vaticano evoca immediatamente l'immagine dell'immensa piazza antistante la Basilica di San Pietro e il monumentale colonnato che l'abbraccia. Tra i fedeli cattolici evoca anche la finestra da cui il Papa benedice la folla festante. Ma il Vaticano è molto di più. Stato di diritto tra i più piccoli al mondo, minuscola città dentro la vasta città di Roma di cui ha condiviso le vicissitudini e di cui costituisce l'altra faccia, ha una lunghissima storia ricca di chiaroscuri e di personaggi più o meno limpidi. E insieme con incredibili tesori artistici, custodisce nei suoi palazzi molti segreti legati a vicende antiche, recenti e contemporanee. Dopo aver raccontato i segreti di varie metropoli, Parigi, New York, Londra e Roma, Corrado Augias rivolge ora la sua attenzione a quelli quasi impenetrabili e gelosamente serbati della Santa Sede. Anche qui le pietre parlano, ma più rivelatrici ancora sono le storie di coloro che nel corso dei secoli hanno abitato questi palazzi. Si inizia con Nerone e i primi cristiani sullo sfondo della Roma imperiale, per passare poi a Costantino. La sua famosa ed apocrifa donazione al Papa ha per secoli rappresentato l'atto di nascita del potere temporale della Chiesa. La galleria dei personaggi è ricchissima. Oltre a templari, gesuiti, inquisitori e membri della potente Opus Dei, ci sono naturalmente i papi, dall'umile Celestino V all'arrogante Bonifacio VIII, dal discusso Pio XII al mite ma rivoluzionario Giovanni Paolo I, e con loro gli artisti, ingaggiati per testimoniare più che la gloria del creatore, quella del committente, da Bernini e Borromini, rivali e diversi in tutto, al Michelangelo della Cappella Sistina e di San Pietro. Non mancano figure più pittoresche. Marozia, concubina papale, forse all'origine della leggenda medievale della papessa Giovanna. La sua collega del Seicento, Olimpia Panfili, sprezzantemente chiamata dal popolino la Pimpaccia, e l'irrequieta ed anticonformista regina Cristina, luterana, che lasciò il trono di Svezia per trasferirsi a Roma, alla quale molto si perdonò, perché la sua conversione al cattolicesimo sembrava rappresentare una vittoria della Controriforma. Fra le storie più recenti, Augias ricostruisce quella del vice caporale della Guardia Svizzera, Cédric Tourné, accusato del duplice assassinio del colonnello Alois Esterman e di sua moglie, Gladys Mesa Romero, e morto suicida. Quella della misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, svanita nel nulla nel giugno 1983. Quella dello scandalo IOR, con le sue connessioni internazionali e l'inquietante scia di morti. Un tratto sembra legare agli occhi dell'autore tutte queste vicende, le più antiche e le più recenti. La commistione fra cielo e terra, fra spiritualità e potere temporale, e il prezzo altissimo che la Chiesa Cattolica, unica religione, fattasi Stato, ha pagato e paga nel tentativo di conciliare due realtà difficilmente compatibili. Corrado Augias, scrittore e giornalista, è autore di numerosi libri e di programmi televisivi. La sua serie di racconti sulle città, I segreti di Parigi, 1996, I segreti di New York, 2000, I segreti di Londra, 2003, I segreti di Roma, 2005, tutti editi da Mondadori, ha avuto numerose ristampe e traduzioni. Sempre da Mondadori è pubblicato Leggere, 2007, con Mauro Pesce, Inchiesta su Gesù, 2006, con Remo Cacitti, Inchiesta sul Cristianesimo, 2008, e con Vito Mancuso, Disputa su Dio e dintorni, 2009, saggi che hanno ottenuto un grande successo di pubblico. Numero di catalogo 82.541. Numero di catalogo 82.643. Durata 444 minuti.
Antonio Tabucchi. Viaggi e altri viaggi. Feltrinelli, 2010. Sono un viaggiatore che non ha mai fatto viaggi per scriverne, cosa che mi è sempre parsa stolta. Sarebbe come se uno volesse innamorarsi per poter scrivere un libro sull'amore. Ma certamente Antonio Tabucchi ha molto viaggiato, e dei suoi viaggi ha scritto, in sedi disparate, e con un effetto sino a ora inevitabilmente dispersivo. Questo libro inverte la tendenza, chiama all'appello i luoghi visitati e rivisitati, e le scritture che li hanno raccontati, le rimodella, ne sortisce un'opera specialissima, che sulla mappa del mondo allarga il mondo contiguo delle sterminate letture che hanno anticipato, provocato e sempre accompagnato i viaggi. I luoghi sono nomi, tappe, residenze, ma quel che più conta è la civiltà del guardare, del rammentare e del connettere i luoghi alla gente, l'andare e il sostare, lo scoprire insieme alla bellezza, la diversità del mondo. Lo si fede Antonio Tabucchi, seduto sullo zoccolo della statua dell'abate Faria a Goa, in India, davanti al tempio di Poseidone a Capo Sunio, in Grecia, nel cimitero marino di Sete, in lingua d'oca. E lì, con lui, condividiamo le reminiscenze del Conte di Montecristo, i versi di Sofia de Meglio Breiner, il mare che si ripete di Paul Valéry. Lo si vede di notte spiare le grandi statue barocche della Ijadinho a Cogonhas do Campo, in Brasile, o lasciarsi ispirare da Cortázar nelle sale di paleontologia del Jardin des Plantes a Parigi. E ancora, si fa presenza affettuosa quando con semplicità ci conduce su per una certa strada, una piccola strada della sua Lisbona, e ci mostra l'evidenza di un sentimento e di una parola, di non immediata comprensione, la saudade. Non di meno, la mappa ideale di questo libro si apre ai luoghi che visitiamo per interposta persona, le città fantastiche degli scrittori, le geografie immaginarie, le storie letterarie. Nell'uno e nell'altro caso, nei viaggi reali come in quelli letterari, Tabucchi ci invita a muoverci e a ritornare. Ogni volta l'appuntamento è una sorpresa, perché il mondo è sempre un altrove, una scoperta di noi stessi attraverso gli altri. Antonio Tabucchi ha pubblicato Piazza d'Italia, Milano 1975, Il piccolo naviglio, Milano 1978, Il gioco del rovescio, Milano 1981, Donna di Porto Pim, Palermo 1983, Notturno indiano, Palermo 1984, I volatili del Beato Angelico, Palermo 1987, Sogni di sogni, Palermo 1992, Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, Palermo 1994. Marconi, se ben mi ricordo, Roma 1997. La gastrite di Platone, Palermo 1998. E con Feltrinelli, Piccoli equivoci senza importanza, 1985. Il filo dell'orizzonte, 1986. I dialoghi mancati, 1988. La nuova edizione de Il gioco del rovescio, 1988. Un baule pieno di gente, 1990. L'angelo nero, 1991. Requiem, 1992. La riedizione di Piazza d'Italia, 1993. Sostiene Pereira, 1994. Premio Viareggio Repaci, Premio Campiello, Premio Scanno, Premio dei Lettori e Prix Européen Jean Monnet. La testa perduta di Damasceno Monteiro, 1997. Gli zingari e il Rinascimento. Vivere da Roma a Firenze, 1999. Si sta facendo sempre più tardi, 2001. Prix France Culture 2002. Autobiografia altrui 2003. Tristano Muore 2004. Miglior libro dell'anno secondo la rivista francese Lire. Racconti 2005. L'oca al passo 2006. Il tempo invecchia in fretta 2009. Ha curato l'edizione italiana dell'opera di Fernando Pessoa e ha tradotto le poesie di Carlos Drummond de Andrade, Sentimento del mondo, Torino 1987. Ha ricevuto il Prix Médicis étranger e il Prix Européen de la littérature in Francia, l'Aristeion in Grecia, il Nossack dell'Accademia Leibniz in Germania, l'Europäischer Stadtpreis in Austria e il premio Hidalgo in Spagna. Ha vinto il premio Salento nel 2003 e il Frontiere Biamonti nel 2010. È stato proposto dal Pen Club italiano all'Accademia di Svezia quale candidato italiano per il Nobel di letteratura.
Numero di catalogo 82.643. Numero di catalogo 82.717. Durata 747 minuti.
Danielle Steele, Irresistibile. Sperling Kupfer 2010. Maxine ha tutto ciò che si può desiderare dalla vita. È una donna soddisfatta, una madre fortunata, una professionista di successo e ha un nuovo compagno premuroso. Il suo unico problema? Un ex marito irresistibile. Per Maxine, sposare Blake Williams è stata una splendida avventura. Astuto uomo d'affari, affascinante, carismatico e totalmente imprevedibile, Blake ha guadagnato miliardi grazie alla sua intraprendenza e a una serie di fortunati investimenti. Ma la sua attività e la costante ricerca di nuove sfide con cui divertirsi lo spingono a fare continui viaggi in giro per il mondo, allontanandolo dalla famiglia. Ben presto l'attrazione reciproca e la grande passione non sono più sufficienti per tenere a galla il matrimonio, e quando il nome di Blake comincia a comparire sempre più spesso sulle pagine di cronaca mondana, i due si lasciano, riconoscendo di non essere fatti l'uno per l'altra. Troppo frivolo e immaturo lui, troppo seria e responsabile lei. Per 5 anni riescono a instaurare un rapporto quanto mai strano ma amichevole, con visite cordiali, anche se molto rare, uno yacht che lui le offre ogni estate per le vacanze e 3 figli che entrambi adorano. Blake è felice di potersi tuffare a capofitto nel jet set, partecipando a feste esclusive e accompagnandosi a splendide giovanissime donne, mentre a Manhattan Maxine si dedica con passione al proprio lavoro di psichiatra. Poi tutto prende una piega imprevedibile e inaspettata. Per Maxine il cambiamento avviene quando si innamora del dottor Charles West, un uomo completamente diverso da Blake, maturo, solido, sempre presente e disponibile. Per Blake, invece, il momento di svolta è un tragico evento che lo segna nel profondo, facendolo diventare finalmente adulto. Proprio mentre Maxine sta per iniziare una nuova vita, la trasformazione di Blake fa nascere in lei domande alle quali non era mai riuscita a dare risposta, e che ha perfino paura di porsi. Perché il suo ex marito è capace di fare qualsiasi cosa fuorché cambiare. La storia indimenticabile di 2 persone che inseguono la felicità da direzioni opposte, ma che sono irresistibilmente destinate a incontrarsi. Un romanzo intenso e appassionante che parla del grande amore, delle infinite opportunità che offre la vita e del coraggio di rimettersi in discussione per conquistare ciò che si vuole davvero. Danielle Steele. Danielle. D-A-N-I-E-L-L-E. Steele. S-T-E-E-L. È la scrittrice più popolare del mondo, con più di 580 milioni di copie vendute in 47 paesi. Dal 1981 è sempre presente nella classifica dei bestseller del New York Times con almeno un libro
ed è addirittura entrata nel Guinness World Records per esserci rimasta 381 settimane consecutive, primato da lei stessa successivamente battuto. Autrice di oltre 70 bestseller internazionali, tutti i suoi romanzi sono pubblicati in Italia da Sperling e Kupfer. Ha anche scritto un memoir, Brilla una stella, dedicato alla vita e morte di suo figlio Nick Traina. www.danielsteel.com www.danielsteel.net
Numero di catalogo 82.717. Numero di catalogo 82.733. Durata 709 minuti.
Sabine Tisla, Dormi per sempre. Corbaccio, 2011. Una villa sulle colline toscane, isolata in mezzo al bosco, il luogo ideale per rilassarsi e godere della reciproca compagnia. Sono anni che Magda e Johannes hanno realizzato il loro sogno e tutte le estati, puntualmente, lasciano Berlino per trasferirsi vicino a Montevarchi nella loro casa, accanto a conoscenti che sono ormai diventati amici. Ma questa estate è diversa da tutte le altre. Magda sta aspettando il marito che si è trattenuto qualche giorno ancora a Berlino. Lei sa perché è restato in Germania, perché ha un amante. E Magda non può più sopportare questa situazione. Johannes le ha distrutto la vita ed è giunto il tempo della vendetta. Magda ha progettato tutto e a mano che con la mente ripercorre ogni minimo dettaglio del suo piano, ritrova la calma, la serenità, quasi la felicità. In una serena mattina d'estate ucciderà il marito, ne denuncerà la scomparsa e nasconderà il cadavere. In fondo solo così potrà preservare il suo amore, solo così sentirà Johannes nuovamente vicino a lei, così vicino da non distinguere più la realtà dall'immaginazione. E quando però inaspettato arriva in Toscana Lucas, il fratello di Johannes, la situazione precipita. Da sempre segretamente innamorato di Magda, Lucas l'aiuta per amor suo nella ricerca del marito scomparso. Non sa quale incubo l'aspetta e troppo tardi capisce in quale trappola mortale si è infilato. Dormi per sempre, un thriller emozionante e crudele, come solo un crimine d'amore può essere. Sabine Tisla, S-A-B-I-N-E T-H-I-E-S-L-E-R è nata a Berlino, dove ha studiato germanistica e discipline teatrali. Ha lavorato come sceneggiatrice per la televisione e per il teatro, ma ha raggiunto il successo con i suoi romanzi, fra cui Der Kindersammler e Exenkind, che sono rimasti per mesi nelle classifiche tedesche dei libri più venduti.
Numero di catalogo 82.733. Numero di catalogo 82.741. Durata 714 minuti.
Giuseppe Pederiali, Il ponte delle sirenette, Garzanti, 2011. Abbandonata a 7 anni sul ponte delle sirenette, ospite dell'orfanatrofio delle stelline, adottata e ridotta in schiavitù, ragazza madre, prostituta in via Fiorichiari. La vita non ha sorriso alla bella sirena, almeno fino all'incontro con Delio Tessa, l'avvocato autore di poesie dialettali splendide e cattive, che la salva dal manicomio di Monbello e dall'accusa di aver venduto la figlioletta. Sirena riesce a rifarsi una vita che culmina nell'incontro con Ignazio, enigmatico ebreo in fuga, apparso il giorno di Ferragosto del 1943 durante un bombardamento con 2 valigie piene di libri che celano qualcosa di molto prezioso. Toccherà un'altra sirena negli anni 60 svelare i segreti più nascosti, con l'aiuto di Beppe Pedroni, giornalista innamorato di lei e della sua maniera di cantare le poesie di Tessa sul palcoscenico dei cabaret. La bambina sparita, il tesoro di Ignazio, la genia delle sirene. Il passato torna a lampi e illumina, riscalda, ma anche rischia di bruciare il presente della giovane donna, attrice e cantastorie, nella Milano dei giorni frenetici del boom e delle notti magiche di Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Luciano Bianciardi, Giorgio Strehler. Un romanzo lungo mezzo secolo, con due protagoniste più forti del destino e della storia scritta dagli uomini. Attraverso una vicenda appassionata e intrigante, fitta di suggestioni e di personaggi, orchestrata da una limpida scrittura che fa vibrare le corde del sentimento e dell'avventura, Giuseppe Pederiali ci regala il ritratto di due donne indimenticabili e di un'Italia con i suoi inferni e paradisi, vecchi e nuovi. Giuseppe Pederiali è nato a Finale Emilia, vive e lavora a Milano. Ha esordito come narratore alla fine degli anni 60 e si è affermato con la trilogia La città del diluvio, 1978, Il tesoro del bigatto, 1980, La compagnia della selva bella, 1983. È autore di romanzi ambientati durante il fascismo e di numerosi racconti per ragazzi. Collabora saltuariamente con il cinema, la radio e la televisione. I suoi libri sono tradotti in Germania, Inghilterra, Russia, Francia, Ungheria, Grecia e Giappone. Per Garzanti ha pubblicato con successo I gialli di Camilla Cagliostri, Camilla nella nebbia, 2003, Camilla e i vizi apparenti, 2004, Camilla e il grande fratello, 2005, Camilla e il rubacuori, 2010, La riproposta di Marinai, 2003, Le raccolte di racconti L'osteria della Fola, 2002, Premio Chiara, Premio Dessì, e Il paese delle amanti giocose, 2006, i romanzi Il sogno del maratoneta, 2008, e La vergine napoletana, 2009, premio Alessandro Manzoni per il romanzo storico. Nel 2010 ha vinto il premio Pico della Mirandola per la sua carriera di scrittore. Il suo sito è www.giuseppepederiali.it.
Numero di catalogo 82.741. Numero di catalogo 82.764. Durata 470 minuti.
Antonin Varenne, sezione suicidi, edizione Einaudi 2011. Il tenente Guérin è sempre stato un poliziotto un po' speciale. Misantropo, figlio di una prostituta, vive tutto solo in un appartamento immerso nel caos, con l'unica compagnia di un pappagallo che accoglie l'arrivo dei rari ospiti con vere e proprie esplosioni di turpiloquio. Ma Guérin è anche uno sbirro di primo ordine, onesto fino al midollo e poco incline ai compromessi. Proprio per questo è stato spedito a dirigere la sezione suicidi della Sûreté. Un esilio ben poco dorato nel quale sembra condannato all'inattività. Fino a quando Parigi viene sconvolta da una serie di suicidi spettacolari e sospetti. Convinto che l'universo sia una sola, immensa rete di connessioni e che dunque non esistano fatti isolati, ma solo concatenazioni, Guérin si avvia lentamente a scoprire la verità, tra mille ostacoli, con la coscienza che il caso non esiste e che dietro quelle morti c'è qualcuno pronto a muovere tutte le leve del potere, pur di non essere scoperto. Antonin Varin è considerato l'astro nascente del noir francese. Curioso personaggio, coltissimo, giramondo e laureato in filosofia, oltre a Sezione Suicidi, clamoroso successo di critica e di pubblico, e vincitore del Prix Michel Lebrun 2009, del Grand Prix du Jury Femme d'Ancre 2009 e del Prix du Meilleur Polar de Lecture de Point, ha pubblicato altri due romanzi.
Numero di catalogo 82.764. Numero di catalogo 82.792. Durata 768 minuti.
L'uomo che non voleva amare, di Federico Moccia. Edizione Rizzoli 2011. Tancredi è l'uomo dei sogni. Possiede un'isola alle Figi, splendide ville in tutto il mondo, jet privati ed è di una bellezza magnetica. Tutte le donne prima o poi cedono al suo fascino. Ma lui non sa dimenticare una ferita del passato che l'ha cambiato per sempre e per questo odia la felicità. È un uomo che non vuole amare, fino a quando incontra lei. Sofia è in una chiesa e sta ascoltando un coro di bambini. Era una promessa mondiale del pianoforte ed è diventata una semplice insegnante. Ha smesso di suonare per un voto d'amore. Basta uno sguardo perché Tancredi sia rapito da quella donna. E farla sua diventerà un'ossessione divorante. Anche Sofia è turbata da quello sconosciuto. Lei però un amore ce l'ha già. È Andrea ed è per sempre. Ma una donna può rifiutare una passione che non conosce confini? Quando irrompe nella sua vita e fa vacillare tutte le certezze. Tancredi capisce che forse c'è un modo per averla e così decide di non fermarsi davanti a nulla. Riuscirà a conquistare Sofia? La vedrà suonare di nuovo solo per lui, seduta ad un pianoforte davanti all'oceano? E quale dolorosa scelta dovrà fare Sofia alla fine? In questo nuovo romanzo, Federico Moccia racconta l'incontro di due anime alla deriva, una travolgente storia d'amore e passione. Un romanzo denso e inaspettato che segna un nuovo passo per un autore amato da milioni di lettori in tutto il mondo. Federico Moccia, fin da giovanissimo, ama molto leggere e si ripromette di scrivere un romanzo prima dei 30 anni. Ci riesce, è il 1992 e Tre metri sopra il cielo, prima rifiutato e poi pubblicato da un piccolo editore, sarà il caso editoriale del 2004. Nel 2006 pubblica il seguito, Ho voglia di te, e diventano due film evento che lanciano la moda del lucchetto. Nel 2007 esce il libro Scusa ma ti chiamo amore, un successo clamoroso, e poi film campione di incassi nel 2008, diretto da Federico, con Raul Bova e Michela Quattrociocche. E del 2008 Amore 14, e del 2009 Scusa ma ti voglio sposare. I suoi libri sono tradotti in oltre 15 paesi.
Numero di catalogo 82.792. Numero di catalogo 82.794. Durata 299 minuti.
India Mon Amour di Dominique Lapierre. Edizione Il Saggiatore, 2010. Nei primi anni 70 Dominique Lapierre con Larry Collins arriva a Nuova Delhi per scrivere la straordinaria storia dell'indipendenza dell'India dall'impero britannico. È l'inizio di una prodigiosa storia d'amore. Al volante di una vecchia Rolls-Royce Silver Cloud, la macchina dei Maharaja, percorre in sei mesi più di 20.000 chilometri, raccoglie testimonianze e documenti unici, vive avventure rocambolesche, conosce e riesce persino a intervistare gli assassini del Mahatma Gandhi. Ne nascerà Stanotte la libertà, racconto epico sulla lotta per l'indipendenza indiana. Dopo il primo viaggio, Lapierre ritornerà in India incessantemente, impegnandosi in programmi concreti contro le condizioni di estrema povertà. Incontra Madre Teresa di Calcutta, collabora con James Stevens, fondatore del centro Udayan, grazie al quale migliaia di figli di lebbrosi vengono strappati dalla miseria e dalla malattia. L'intervento di Lapierre si rivelerà decisivo per la sopravvivenza e il rilancio di questa istituzione. Seguiranno gli anni vissuti tra i diseredati delle bidonville di Pilkana, a fianco dell'infermiere svizzero Gaston Granja, anni di grande slancio e di immersione nella sofferenza e nella privazione, da cui vedranno la luce un libro, e un film celeberrimi, La città della gioia. Ripetuti viaggi nei misteri del paese continente, la vitalità e il fascino dell'umanità incontrata si condensano in India Mon Amour, un indimenticabile inno alla vita e alla speranza. Dopo i suoi primi viaggi raccontati in Un dollaro mille chilometri e in Luna di miele intorno al mondo, Dominique Lapierre non ha mai smesso di attraversare i continenti in aiuto dei più poveri. Da anni ha avviato un'intensa attività benefica, fondando con la moglie Dominique l'associazione Action pour les enfants de l'épreuve de Calcutta, alla quale devolve metà dei suoi diritti d'autore. Ha scritto numerosi libri divenuti best-seller internazionali. Insieme a Larry Collins, Parigi brucia? Alle 5 della sera, Gerusalemme. Gerusalemme. Stanotte, la libertà. Il quinto cavaliere. New York brucia? Con Javier Moro ha scritto Mezzanotte e 5 a Bhopal. Da solo ha firmato La città della gioia, Gli eroi della città della gioia, Più grandi dell'amore, Mille soli e C'era una volta l'URSS. Il suo ultimo libro è Un arcobaleno nella notte. Per conoscere l'attività di Dominique Lapierre, visita il sito www.indiamonamour.it.
Numero di catalogo 82.794. Numero di catalogo 82.797, durata 594 minuti.
La Contessa Nera, di Rebecca Jones, edizioni Garzanti, 2011. Ungheria, 1611. L'alba illumina l'imponente castello di Xeipe. Nella torre più alta una donna completamente vestita di nero è sveglia da ore. Il suo sguardo austero è rivolto verso una feritoia nel muro, che mostra solo un piccolo squarcio di cielo. Quello squarcio di cielo è l'unica cosa che scorgerà per il resto della vita. Murata viva in quella stanza fino alla morte, così ha decretato il conte palatino. Ma la contessa Erzsébet Báthory non ha nessuna intenzione di accettare sopinamente il destino che le viene imposto. Non l'ha mai fatto nella sua vita. Fin da bambina, Erzsébet è stata una ribelle, innamorata solo dei libri e delle folli corse con il suo cavallo, sorda ai severi insegnamenti della madre sulle arti femminili. Ha solo 6 anni quando, nella sua dimora, tra i freddi monti della Transilvania, assistette ad atti di violenza indicibili, atti che la segnano nel profondo e che non dimenticherà mai, neanche quando, appena adolescente, è costretta a sposare l'algido violento Ferenc Nadasty, un uomo sempre lontano, più interessato alla guerra e alle scorribande che a lei. Erzsébet è sola. La responsabilità dei figli e dell'ordine nel castello di Sarbar è tutta sulle sue spalle. Spetta a lei gestire alleanze politiche e lotte di potere, lotte sanguinose, piene di sotterfugi e tranelli, che fanno emergere la parte più oscura della contessa, un'anima nera. Strane voci iniziano a spargersi sul suo conto. Sparizioni di serve torturate e uccise, nobildonne svanite nel nulla. Chi è davvero la donna imprigionata tra le gelide pietre di Xeipe? È solo vittima di una cospirazione per toglierle il potere? O il male è l'unico modo per Erzsébet di sopravvivere in un mondo dominato dagli uomini? Un romanzo magistrale e potentemente evocativo, venduto in tutto il mondo dopo agguerrite aste. La Contessa Nera si ispira alla figura della prima serial killer della storia, Erzsébet Báthory, la contessa sanguinaria. Padrona spietata, torturatrice di centinaia di giovani donne, assassina crudele. Questo è quello che dice la leggenda, ma la verità è un'altra. È la verità di una donna fragile, inquieta, ribelle, con tutte le sue debolezze, ma anche tutta la sua forza. Rebecca Jones insegna al Dipartimento di Inglese della DePaul University a Chicago e scrive su giornali e riviste tra cui Harvard Review, Chicago Tribune, Cosmopolitan. Il suo primo romanzo, Icebergs, è stato finalista dell'Hemingway Foundation, Award, per romanzi d'esordio e ha ricevuto il Mincer Copernicus Award.
Numero di catalogo 82.797. Numero di catalogo 82.798. Durata 575 minuti.
Innamorata di un angelo, di Federica Bosco. Newton Compton, Editori, 2011. Una mattina ti svegli e sei un adolescente. Così, senza un avvertimento, dall'oggi a domani. Ti svegli nel corpo di una sconosciuta che si vede in sovrappeso, odia tutti, si veste solo di nero e ha pensieri suicidi l'84% del tempo. E io non facevo eccezione. Questa è mia, 16 anni, ribelle, ironica, determinata, sempre pronta ad affrontare con tenacia le incertezze della sua età, scuola, compagni, genitori separati e un rapporto burrascoso con la madre single che la adora, ma è una vera frana in fatto di uomini. Mia insegue da sempre un grande e irrinunciabile sogno, entrare alla Royal Ballet School di Londra, la scuola di danza più prestigiosa al mondo, dove le selezioni sono durissime e il costo della retta è troppo alto per una madre sola. A complicare la sua vita c'è l'amore intenso e segreto per Patrick, il fratello della sua migliore amica, un ragazzo così incantevole e unico da sembrare un angelo, che però la considera una sorella minore. La passione per la danza e quella per Patrick sono talmente forti e indissolubili che Mia non sarebbe mai in grado di rinunciare a una delle due, fino a quando il destino inevitabile e sfrontato la metterà davanti a una delle più dolorose e difficili scelte della sua vita. Federica Bosco racconta con travolgente e sottile ironia una straordinaria, delicata e commovente favola moderna, intrecciando con lo stile che la distingue il reale al sorprendente e all'inaspettato. Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con la Newton Compton ha pubblicato «Mi piaci da morire», «L'amore non fa per me», «L'amore mi perseguita», la trilogia delle avventure sentimentali di Monica. Cercasi amore disperatamente e Esso è amore, finalista al premio Selezione Bancarella. Tutti hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica in Italia e all'estero. È anche autrice di due manuali di sopravvivenza per giovani donne, 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro senza dover baciare tutti i rospi e 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. Potete leggere di lei sul suo seguitissimo blog all'indirizzo www.federicabosco.com.
Numero di catalogo 82.798. Numero di catalogo 82.800. Durata 502 minuti.
L'esordiente di Raul Montanari. Baldini Castoldi Dalai Editore, 2011. Livio Aragona è uno scrittore noir cinquantenne. Nudo, davanti allo specchio, all'alba del 2009, si scatta una fotografia, come fa ogni primo di gennaio da quando era ragazzo. Ma non immagina quale terremoto sta per sconvolgere la sua vita. Preso fra l'ambizione di vincere il più prestigioso premio letterario italiano, l'amore per un'autrice esordiente della quale non ha nessuna stima come scrittrice e la trama pericolosa che un criminale tesse intorno a lui, Livio vedrà le sue certezze andare in frantumi, in un crescendo tragicomico e visionario, punteggiato di colpi di scena, fino a un finale pirotecnico. Romanzo di tensione, storia di un amore tormentato, ritratto di un uomo giunto al crocevia della propria esistenza e satira del mondo letterario. Questo libro prosegue il percorso post-noir di Raul Montanari, che tanto interesse e polemiche ha suscitato. La scommessa di raccontare con le cadenze implacabili del thriller storie lontanissime dai luoghi comuni della narrativa poliziesca. Raul Montanari, Bergamo, 1959. Ha pubblicato i romanzi La Perfezione, Feltrinelli 1994, Sei tu l'assassino, Dio ti sta sognando, Marcos y Marcos 1997 e 1998 e per Dalai Editore Che cosa hai fatto 2001, Il buio divora la strada 2002, Chiudi gli occhi 2004, La verità bugiarda 2005, L'esistenza di Dio 2006, La prima notte 2008, Strane cose domani 2009. Vincitore di diversi premi e considerato il capostipite del genere post-noir, che adotta i moduli del romanzo di suspense per raccontare storie lontanissime dai luoghi comuni del poliziesco. In volume sono usciti anche i racconti di Un bacio al mondo, Rizzoli, 1998, e Di moda la morte, Perrone, 2007, e poi La notte, Giallo Mondadori, 2010. Con Aldo Nove e Tiziano Scarpa ha scritto Nelle galassie oggi come oggi e In Audi 2001. Insolito bestseller nel campo della poesia. Molti suoi racconti e articoli sono usciti in antologie e riviste. Autore di sceneggiature e opere teatrali, ha pubblicato traduzioni dalle lingue classiche e moderne, Sofocle, Seneca, Shakespeare, Poe, Stevenson, Schnitzler, Wilde, Philip Roth e Cormac McCarthy, fra gli altri. Insegna scrittura creativa a Milano. www.raulmontanari.it.
Numero di catalogo 82.800. Numero di catalogo 82.804, durata 610 minuti. Alon Hilu, La tenuta Rajani, Einaudi Editore 2011. Quando nell'estate del 1895 lascia la Polonia per la Palestina, l'agronomo Isaac Luminski ha un obiettivo, raggiungere i primi coloni ebrei che si sono stabiliti nella regione, e una speranza, che il clima mediterraneo risvegli la passione di sua signoria, la bellissima ma inavvicinabile moglie Esther. Una volta giunto a destinazione, dovrà constatare che le terre buone sono tutte in mano agli arabi, mentre quelle in possesso dei sionisti sono aride e malsane. E poiché purtroppo non cambia nemmeno l'atteggiamento della consorte, Luminski trae due conclusioni. Dovrà trovarsi una donna e della buona terra. L'occasione giusta arriva quando, dopo un primo casuale incontro in città, Afifa, la proprietaria palestinese della tenuta Rajani, lo invita ad andare a trovare il figliuolo Salah, un dodicenne malinconico che pensa spesso al suicidio e si smarrisce volentieri negli avventurosi racconti che scrive. La visita sembra rivelarsi propizia per tutti, per il ragazzino che crede di avere trovato nell'uomo un interlocutore attento e un compagno di avventure, per i due adulti che iniziano un ardente rapporto erotico in grado di compensare assenze e dinieghi dei rispettivi coniugi, e infine per il solo Luminski, che finalmente ha individuato il posto in cui potrà realizzare il suo sogno. L'idillio si volge in tragedia con il rientro e l'improvvisa morte del padrone di casa. Luminski rivela il suo volto autentico e le sue mire, ricatta Afifa per poter mettere le mani sulla tenuta facendola precipitare in un vortice di follia dal quale non uscirà più. Dal canto suo, Salah pensa che siano stati i due amanti ad aver ucciso il padre. In un inquietante sogno vede le infinite guerre combattute nella regione, vede gli ebrei costruire tre torri alte come il cielo ed infine cede ai suoi profondi istinti di morte. Le sue visioni, purtroppo, si riveleranno giuste. Nel luogo in cui sorgeva la tenuta Rajani, un secolo più tardi verranno inaugurate le torri Asrieli, simbolo della moderna Tel Aviv e al contempo testimonianza di un processo storico che da allora ha aperto ferite difficilmente sanabili. Alon Hilu, A-L-O-N, H-I-L-U, è nato a Jaffa, Israele, nel 1972. La tenuta Rajani è il suo primo libro pubblicato in Italia. Numero di catalogo 82.804. Numero di catalogo 82.814. Durata 982 minuti.
Francoforte. I bastioni del coraggio. Mondadori, 2010. Ducato di Milano, 1548. La dominazione spagnola sta devastando la città e il contado. Le malattie sembrano inarrestabili. Regna la disperazione. Un unico impulso in questo mondo allo stremo, sopravvivere. Ma la paura della peste, il dilagare della superstizione, l'incombere dell'inquisizione, la brutale arroganza dei potenti diffondono rabbia e miseria, cancellando qualsiasi speranza per i più deboli. In questo clima di violenza, Ludovico de Valois, arrogante e feroce vicario del capitano di giustizia, è l'uomo dal pugno di ferro ed è anche l'avversario contro il quale Fulvio Alciati, coraggioso soldato di Ventura, dovrà fatalmente scontrarsi dentro i ranghi della gerarchia militare, così come nelle scelte etiche che si impongono alla coscienza. Tra loro due donne, altrettanto indomabili e caparbie. La bella Mariangela Comencini, accusata di stregoneria e impegnata in una fuga senza fine dalla persecuzione dell'inquisitore Guaraldo Giussani. E la giovane Anita Polidori, preda del feroce comandante dal cuore nero, al quale però rifiuta di arrendersi, decisa a lottare per il proprio riscatto. Un groviglio di passioni, odi e amori destinato a sciogliersi nell'implacabile resa dei conti fra Fulvio Alciati e Ludovico de Valois, che trascinerà tutti i protagonisti in un vortice di tragedia e redenzione. Narrato con l'efficacia di un thriller, ma sostenuto da una rigorosa ricostruzione storica, I bastioni del coraggio è l'affresco crudo, ma anche epico, a tratti addirittura poetico, di un'epoca in cui il potere è assoluto, la crudeltà è norma e la compassione è sempre troppo lontana. Francoforte è nato a Milano nel 1962. Giornalista, traduttore, sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Cartago, La compagnia della morte, Operazione Copernico, Il figlio del cielo e L'orda d'oro, da cui ha tratto per Mediaset uno sceneggiato TV su Gengis Khan, tutti editi da Mondadori, e La stretta del pitone e China Killer, rispettivamente per i tipi di Mursia e Tropea. Per Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film TV su Giulio Cesare e ha collaborato alla serie RIS Delitti Imperfetti e Distretto di Polizia. Direttore della rivista Writers Magazine Italia, ha pubblicato con Delos Books Il prontuario dello scrittore, un manuale di scrittura creativa per esordienti.
Numero di catalogo 82.814. Numero di catalogo 82.833. Durata 876 minuti.
Andrea Frediani. Dictator, Il trionfo di Cesare, Newton Compton, 2010. Nonostante la grande vittoria di Farsalo e la morte di Pompeo,
Per Cesare la guerra civile non è finita. I suoi oppositori si sono asserragliati in Africa e da lì preparano la riscossa. Così, dopo aver spazzato via la minaccia del re del Ponto, Farnace, e sedato la rivolta dei soldati esasperati dai continui rinvii del loro congedo, il dittatore non ha altra scelta che andare ad affrontare i suoi nemici. La campagna africana si rivela durissima, anche perché Cesare è costretto a fare i conti con il suo stesso declino. La resistenza degli avversari, infatti, mette a nudo i limiti del suo comando, ormai logorato da anni di guerra e di lotte. Ancora una volta, tuttavia, grazie alla sua buona stella e soprattutto al concreto aiuto di chi lo sostiene, dal fedele germano Ortwin ai suoi luogotenenti più segreti, il dittatore riesce a vincere la guerra, eliminare gran parte degli oppositori e tornare a Roma da trionfatore. Eppure qualche nemico ancora sopravvive. Ed è in Spagna che avviene la resa dei conti tra il dittatore e chi ancora rifiuta di accettare il suo potere. Nell'ultima drammatica battaglia giunge a conclusione la saga di Cesare e Tito Labieno, e si compiono i destini di Pompeo il Giovane, di Quinto Labieno, figlio di Tito, e dei germani Ortwin e Veleda. Andrea Frediani vive e lavora a Roma, dove è nato nel 1963. Laureato in storia medievale, pubblicista, è stato collaboratore di riviste di carattere storico, tra cui Storia e Dossier, Medioevo, Focus Storia. Attualmente è consulente scientifico della rivista Focus Wars. È autore di numerosi saggi, tra i quali ricordiamo, editi dalla Newton Compton, Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient Express, quale miglior opera romanistica. Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo, I grandi condottieri che hanno cambiato la storia. E l'ultima battaglia dell'Impero Romano. Ha scritto inoltre 101 segreti che hanno fatto grande l'Impero Romano e i romanzi storici 300 guerrieri, Gerusalem, tradotti in varie lingue, un eroe per l'Impero Romano, oltre alla trilogia Dictator. L'ombra di Cesare, il nemico di Cesare e il trionfo di Cesare. Il suo sito internet è www.andreafrediani.it.
Numero di catalogo 82.833. Numero di catalogo 82.835. Durata 849 minuti.
Andrea Frediani. Dictator. L'ombra di Cesare. Newton, 2010. Gaio Giulio Cesare è poco più che un bambino quando, nell'88 a.C., incontra per la prima volta Tito Labieno. I due si salvano la vita a vicenda, suggellando così un'amicizia destinata a durare nel tempo. Anche quando la carriera militare del grande condottiero prende avvio, dapprima in Spagna, poi in Gallia, Labieno è al suo fianco, come principale comandante subalterno. Insieme i due elaborano strategie e compiono gesta straordinarie. Agiscono in totale sintonia e sono, di fatto, invincibili. Ma mentre la Gallia, anno dopo anno, finisce sotto il tallone di Roma, nell'urbe cresce la fazione anticesariana, che opera per separare i due indissolubili amici. E anche nello stesso esercito di Cesare c'è chi agisce per screditare Labieno e prenderne il posto. I loro destini si intrecciano con quelli di Quinto, l'instabile figlio di Labieno, e di due germani, Ortwin, fedele guardia del corpo di Cesare, e Veleda, ragazza di sangue reale finita nelle mani dei romani. Quando il futuro dittatore si dimostra pronto a tutto per difendere quelli che ritiene i propri diritti, l'abbieno sarà costretto a decidere da quale parte stare. L'ombra di Cesare è il primo capitolo di una vincente trilogia che ha come protagonista il più grande condottiero di Roma antica. Andrea Frediani vive e lavora a Roma, dove è nato nel 1963. Laureato in storia medievale, pubblicista, è stato collaboratore di riviste di carattere storico, tra cui Storia e Dossier, Medioevo, Focus Storia e Focus Storia Wars. È autore di numerosi saggi, tra i quali ricordiamo editi dalla Newton Compton. Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient Express, quale miglior opera di romanistica. Le grandi battaglie di Roma antica. I grandi generali di Roma antica. Le grandi battaglie di Giulio Cesare. Le grandi battaglie del Medioevo. I grandi condottieri che hanno cambiato la storia e 101 segreti che hanno fatto grande l'impero romano. Ha scritto inoltre i romanzi storici 300 guerrieri, Gerusalem, tradotto in varie lingue, Un eroe per l'impero romano e la trilogia Dictator, l'ombra di Cesare, il nemico di Cesare e il trionfo di Cesare.
Numero di catalogo 82.835. Numero di catalogo 82.837. Durata 1001 minuto.
Andrea Frediani, un eroe per l'impero romano. Newton Compton, 2011. È il 101 d.C., l'anno in cui Roma, all'apice della sua potenza, intraprende forse la sua più grande guerra, la campagna per la conquista della Dacia, l'odierna Romania. Il carismatico imperatore Traiano guida l'impresa, ossessionato dall'idea di emulare le gesta di Alessandro Magno. Ma se i romani possono mettere in campo la disciplina e la forza delle legioni, i daci, condotti dal re Decebalo, hanno fama di essere guerrieri dal sovrumano coraggio. E a contrastare la minaccia dell'invasore appaiono anche alcune misteriose creature, assetate di sangue. All'ombra delle operazioni militari si intrecciano i destini di due fratelli, Tiberio Claudio Massimo, valoroso cavaliere, e Marco, indolente e inaffidabile. Tiberio passerà alla storia per aver catturato Decebalo. Marco invece è un frumentarius, una spia. Eppure, per la vittoria finale, anche le sue mosse risulteranno decisive. Tra missioni segrete, assedi e inseguimenti, Andrea Frediani dipinge un affresco potente della formidabile macchina da guerra romana, nella quale l'efficienza e la disciplina regnavano in misura pari alla corruzione e al privilegio. Andrea Frediani è nato a Roma nel 1963. Ha collaborato con numerose riviste specializzate, tra cui Medioevo e Focus Storia. Attualmente è consulente scientifico della rivista Focus Wars. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, I grandi condottieri che hanno cambiato la storia, L'ultima battaglia dell'impero romano, 101 segreti che hanno fatto grande l'impero romano, 101 battaglie che hanno fatto l'Italia unita, i romanzi storici 300 guerrieri, Gerusalem, tradotti in varie lingue, e la trilogia Dictator, L'ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare. Il suo sito è www.andreafrediani.it.
Numero di catalogo 82.837. Numero di catalogo 82.847. Durata 305 minuti.
Paul Harding, L'ultimo inverno. Neri Poz, 2011. Chi non è rimasto almeno una volta incantato dal mondo misterioso dei venditori ambulanti, dai loro carretti così carichi di oggetti semplici, ingegnosi, meccanici, che essi sapevano riparare grazie a un'arte tramandata da tempo immemorabile? È questo il mondo da cui proviene George Washington Crosby. È questo il mondo a cui ritorna mentre, steso sul letto d'ospedale al centro del soggiorno della sua casa nel New England, si prepara a concludere la sua vita circondato dai familiari e accompagnato dal tintinnio dei suoi orologi, cui per anni si è dedicato come meticoloso restauratore. Meravigliosi meccanismi di tutte le epoche e fogge, che sono stati a lungo il legame, negato ma indissolubile, con il mondo della sua infanzia e di suo padre Howard. Un uomo silenzioso, sognante, poetico, il quale stentatamente manteneva quattro figli e una moglie insoddisfatta, girovagando con il suo carro pieno di mercanzie tra i boschi del Maine. Il carro arrivava insieme al suo solitario guidatore a offrire spazzole, polvere dentifricia, calze di nylon, crema da barba, lucido da scarpe, manici di scopa, pentole e persino gioielli da quattro soldi a donne rudi e senza più sogni, a uomini che finivano troppo presto le loro scorte di gin e sigarette, a eremiti in un mondo dominato dalle stagioni, dal sole e dal gelo, dagli alberi, dai laghi e dai ruscelli, da leggende e da poche parole. Mentre le funzioni vitali lo abbandonano, George ritrova Howard così come non aveva mai permesso a se stesso di immaginarlo, e di quell'uomo simile a un veggente rivede anche i segni dell'incurabile e misteriosa malattia, l'epilessia. Un dramma che era quasi in sintonia con quella natura imprevedibile e spesso impetuosa, in cui il venditore ambulante viveva immerso. Un eccesso di energia, di elettricità, lo colpiva così come il fulmine colpisce il bosco, e lo lasciava stordito e sanguinante dopo angosciosi minuti trascorsi sul pavimento a scalciare, rovesciare le lampade, sbattere la testa sulle assi, mentre i denti mordevano un bastoncino. Oppure le dita del figlio, di George adolescente che in seguito, per anni, non aveva più saputo se odiare o amare quel padre folle, ma che ora, finalmente, riesce a incontrare e solamente ad amare. L'ultimo inverno è un romanzo di esordio di rara potenza espressiva, dominato da un linguaggio plasmato dalla penna di un grande scrittore, un romanzo sull'America di ieri e di oggi, che parla dell'amore tra un padre e un figlio, della fierezza della natura, del ricordo e della fantasia. Paul Harding, Paul Harding, ha insegnato scrittura creativa a Harvard e all'Università dell'Iowa, ed è stato batterista in un gruppo rock con cui ha registrato due album e girato l'Europa in tour. Oggi vive a Georgetown, Massachusetts, con la moglie e i figli. Pubblicato negli Stati Uniti nel 2009 da una casa editrice indipendente, la piccola Bellevue Literary Press, L'ultimo inverno ha vinto nella sorpresa generale il premio Pulitzer 2010 e ha scalato le classifiche dei bestseller.
Numero di catalogo 82.847. Numero di catalogo 82.853. Durata 474 minuti.
Lorenzo Borghese,
I segreti di una principessa, vita scandalosa di Paolina Borghese, edizione Newton Compton 2010. Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, è una donna bellissima, forse la più bella d'Europa. Il suo fascino, immortalato dal Canova nella statua della Venere vincitrice, spinge i suoi spasimanti alle imprese più folli e conquista anche il principe Camillo Borghese. A Parigi Paolina è una donna chiacchieratissima, si dice che abbia avuto diversi amanti, ma nonostante questo Camillo decide di sposarla e la porta con sé a Roma. E lì, mentre Napoleone continua la sua marcia alla conquista dell'Europa, la loro passione fiorisce tra sontuose feste di carnevale e baci appassionati in carrozza, notti intense e sguardi infuocati di gelosia. Fino a quando le rigide regole sociali mettono a dura prova il loro amore. Scritto da un giovane erede della potente famiglia borghese, un meraviglioso affresco della Roma ottocentesca, dove tra lo sfarzo dei grandi palazzi nobiliari e le restrizioni dettate dalla moralità cattolica si consumano brucianti amori e dove si staglia in tutto il suo splendore la figura di Paolina Borghese, la sua dignità e il coraggio nel difendere fino alla fine le proprie passioni fanno di lei un'eroina indimenticabile. Il principe Lorenzo Borghese è nato a Milano, ma si è poi trasferito in Connecticut. Tra i suoi illustri parenti e antenati ricordiamo la principessa Marcella Borghese, Papa Paolo V Camillo Borghese, il cardinale Scipione Borghese e la stessa Paolina Borghese. Con questo romanzo ha conquistato milioni di lettrici negli Stati Uniti come un moderno principe azzurro.
Numero di catalogo 82.853. Numero di catalogo 82.858. Durata 706 minuti. Andrea Frediani. 101 battaglie che hanno fatto l'Italia unita. Newton Compton Editori 2011. Il Piemonte Sabaudo a nord, il Regno Borbonico delle Due Sicilie a sud, lo Stato Pontificio al centro. E poi le regioni settentrionali sotto l'Austria, oltre ai vari staterelli sotto il controllo straniero. Così era suddivisa l'Italia all'indomani dell'avventura napoleonica. Dovette passare quasi mezzo secolo perché l'espansione del Piemonte si trasformasse in regno italiano, ed ancora un altro mezzo secolo e più perché l'intera penisola fosse libera dallo straniero e riunita sotto un unico sovrano. Dalle due guerre di indipendenza per acquisire la Lombardia alla spedizione dei Mille, dagli anni di guerra civile nel Meridione alla terza guerra di indipendenza per il Veneto, fino alla guerra mondiale per il Trentino ed il Friuli, tanto, tantissimo sangue è stato versato nelle battaglie ed insurrezioni che fecero l'Italia unita. Imprese grandiose compiute da eroi come Garibaldi, i fratelli Bandiera, Luciano Manara, che hanno visto volontari lombardi andare a combattere per la libertà del sud e siciliani risalire la penisola per liberare le terre in mano agli austriaci. In un racconto intenso ed appassionante, ecco 101 di queste straordinarie battaglie in cui decine di migliaia di valorosi soldati, volontari o regolari, si sono sacrificati per una grande causa, esibendo un coraggio encomiabile. Una lezione che nessun italiano oggi dovrebbe dimenticare. Andrea Frediani è nato a Roma nel 1963. Laureato in storia medievale, ha collaborato con numerose riviste specializzate, tra cui Storia e Dossier, Medioevo e Focus Storia. Attualmente è consulente scientifico della rivista Focus Wars. Con la Newton Compton ha pubblicato, fra gli altri, i saggi Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient Express quale miglior opera di romanistica, Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo, I grandi condottieri che hanno cambiato la storia e L'ultima battaglia dell'Impero Romano. Ha scritto il libro 101 segreti che hanno fatto grande l'impero romano. I romanzi storici, 300 guerrieri, Jerusalem, tradotti in varie lingue, un eroe per l'impero romano, e la trilogia Dictator, l'ombra di Cesare, il nemico di Cesare e il trionfo di Cesare. Il suo sito internet è www.andreafrediani.it. Numero di catalogo 82.858. Numero di catalogo 82.867. Durata 784 minuti.
Wu Ming, Anatra all'arancia meccanica, racconti 2000-2010, edizione Einaudi 2011. Storie di un deserto appena attraversato, miti di un futuro anteriore. L'ufficio di un produttore cinematografico romano, una città sull'orlo di una guerra tra animali A e animali Z, il deposito di monete di un papero milionario, una Milano culturale affollata di guitti e fantasmi, una porcilaia industriale padana, un combattimento tra galli a Manila, la capitale americana del parmigiano, una clinica in collina, un appartamento bolognese invaso dai piccioni, un autogrill alla fine della nostra civiltà. Buon inizio di millennio. Anatra all'arancia meccanica è una selezione dei racconti di Wu Ming dal 2000 ad oggi. Alcuni erano sparsi per riviste e antologie, altri disponibili soltanto in rete, altri ancora totalmente inediti. Si va dal comico grottesco al tragico, dal moderno picaresco al futuribile distopico. Di pagina in pagina prende forma un bollettino eclettico ma coerente di quanto successo in Italia e nel mondo negli ultimi 10 anni, dal G8 di Genova alla distruzione di New Orleans, passando per l'11 settembre e le guerre in Iraq e Afghanistan. L'obliqua biografia di un decennio che ha avuto il culto dell'umanità, ha fuggito l'eresia, ha sognato il trionfo del facile. In questi anni zero, paralleli eppure convergenti, si muovono il detective Topo Lino e il ribelle Anatrino, i 300 boscaioli dell'imperatore, gli avventurieri Erben e Flynn, l'agente letterario Cienfuegos, Momodou e il suo carnefice Tajani, l'eroe dei due mondi ad Alberto Rizzi, la zecca Argus Reflexus, il primus Abens e la veggente del Cantagallo, con un testo introduttivo di Tommaso De Laurentiis. Wu Ming, spelling del nome, W-U-M-I-N-G. Wu Ming è un collettivo di scrittori attivi dalla fine del XX secolo. Nel 1999, con il nome Luther Blissett, pubblicarono il romanzo Q, e in Audi stile libero. A partire dal 2000 hanno scritto romanzi di gruppo, 54, Manituana e Altai, romanzi solisti e strani oggetti narrativi, oltre al saggio di teoria letteraria New Italian Epic, 2009. Il loro sito è www.woomingfoundation.com.
Numero di catalogo 82.867. Numero di catalogo 82.869. Durata 399 minuti.
Viola di grado 70 acrilico 30 lana. Edizioni E.O. 2011. Camelia vive con la madre a Leeds, una città in cui l'inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c'era prima, in una casa assediata dalla muffa. Traduce manuali di istruzioni per lavatrici mentre la madre fotografa ossessivamente buchi di ogni tipo. Entrambe, segnate da un trauma, comunicano con un alfabeto fatto di sguardi. Un giorno però Camelia incontra Wen, un ragazzo cinese che comincia a insegnarle la sua lingua, gli ideogrammi. Assegnando nuovi significati alle cose, apriranno un varco di bellezza e mistero nella vita buia di Camelia. Ma Wen nasconde un segreto, assieme a uno strano fratello che dietro una porta deturpa vestiti. Opera prima di grande maturità, 70 acrilico, 30 lana, è uno di quei pochi, pochissimi romanzi che riescono a mantenere intatta la forza dell'ispirazione poetica senza rinunciare a raccontare una storia. E poi quel buio da titoli di testa, come quando aspetti ansiosa che cominci il film, ma a Christopher Road non comincia mai niente, semmai finisce. Il mondo cupo e bizzarro di una ragazza, raccontato con una scrittura nuova, potente. Dark come Amélie Nothomb, sensuale come Elena Ferrante, il romanzo d'esordio di una nuova sorprendente voce delle edizioni E.O. Viola Di Grado ha 23 anni, è nata a Catania, si è laureata in lingue orientali a Torino e studia a Londra. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.869. Numero di catalogo 82.877, durata 797 minuti.
Daphne Amati, Rex. 753 a.C., l'alba di un impero. Rizzoli, 2011. 753 a.C. In un Lazio selvaggio e misterioso crescono i due gemelli che fonderanno la città eterna. Remo governa le forze della natura attraverso poteri segreti che tenta in ogni modo di ignorare, perché il suo unico desiderio è condurre l'esistenza quieta del pastore. Romolo, invece, si dedica al brigantaggio con i compagni della confraternita saturnina e spende il bottino delle imboscate nelle bettole dei sette monti. Al compimento dei 17 anni, Remo e Romolo, come tutti i loro coetanei, sono sottoposti alla prova per entrare nell'esercito dei Quiriti. Abbandonati in un bosco con in corpo un veleno mortale, i fratelli si salvano grazie ai poteri di Remo e sulla via del ritorno si imbattono nel prodigio della stele che, animandosi, li mette in guardia sul loro destino. Incuranti delle parole della profezia, i fratelli si separano. Romolo diventa soldato, mentre Remo si rifugia a casa di Angerona, la sua promessa. Ma i gemelli non possono sottrarsi alla sorte preparata per loro dagli dei. Amulio, l'usurpatore del trono di Alba, ha mosso guerra contro sette monti e schiere di mantelli neri seminano terrore in tutta la regione. Ai fratelli, ancora lontani l'uno dall'altro, non resta che imbracciare le armi, ignari che quello è il primo passo verso il compimento della profezia. In una notte infinita, i gemelli affronteranno insieme la battaglia decisiva contro Amulio, scoprendo solo allora un terribile segreto sul loro passato e la missione di cui sono investiti: fondare la città che governerà il mondo. Daphne Amati, nata a Savona nel 1988, studia filosofia all'Università Statale di Milano e in parallelo coltiva la passione per la storia. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.877. Numero di catalogo 82.881. durata 700 minuti.
Francesco Donadio. Edoardo Bennato. Venderò la mia rabbia. Arcana Edizioni 2011. Di Edoardo Bennato oggi si parla davvero troppo poco. Eppure, negli anni 70, è stato forse il più amato tra i cantautori e ha creato almeno una trentina di brani che possono essere considerati dei classici della nostra discografia. Canzoni come Salviamo il Salvabile, Un giorno credi e Meno male che adesso non c'è Nerone hanno rappresentato la colonna sonora di una generazione immersa in una confusa realtà quotidiana fatta di austerity, di scontri di piazza e di terrorismo che via via diventava sempre più imprevedibile e feroce. Una carriera tutta in salita, quella di Bennato, che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per conquistare il proprio posto al sole. Il cammino, dai primi concertini con i fratelli nella Napoli degli anni 50, passando per il trionfo di San Siro nel luglio 1980 di fronte a 80.000 persone in delirio, fino a giungere al recente inno per i 150 anni dell'Unità d'Italia, non è certo stata una passeggiata. Se Edoardo ce l'ha fatta, è stato grazie alla sua sana rabbia e alla ferma convinzione nel proprio talento. Per strano che possa sembrare, è la prima volta che la storia di Bennato viene narrata da qualcuno che non sia un fan dichiarato o facente parte dell'entourage dell'artista. Venderò la mia rabbia è stato scritto avvalendosi degli archivi a disposizione, dischi, libri, riviste, quotidiani, Teche Rai, e intervistando i più stretti collaboratori del cantautore rocker di Bagnoli, fratelli, Eugenio e Giorgio compresi. Francesco Donadio. Ricercatore e scrittore, appassionato di pop anglo-americano, è autore, con Marcello Zannotti, del saggio Teddy Boys, Rocchettari e Cyberpunk. Ha scritto di musica per Tutti i Frutti e Il Mucchio Selvaggio e ha collaborato con la RAI, la BN Kronos e varie radio private. Attualmente coordina la testata web Extra Music Magazine, www.xtm.it, e collabora con il bimestrale Musica Leggera.
Numero di catalogo 82.881. Numero di catalogo 82.904. Durata 802 minuti.
Camilla Läckberg. Il predicatore. Traduzione di Laura Cangemi. Edizione Marsilio 2010. Da più di 20 anni una dolorosa faida lacera la famiglia Hult. Efraim, il predicatore che infiammava le folle promettendo guarigione e salvezza, ha lasciato ai suoi discendenti un'eredità molto controversa. Il peso del sospetto continua a gravare su un ramo del clan, coinvolto suo malgrado nella sparizione di due ragazze risalente a molti anni prima. Una vicenda che nel delizioso paesino di Fjällbäcka, sulla costa occidentale della Svezia, invasa dai turisti per la bella stagione, torna a essere sulla bocca di tutti dopo l'omicidio di una giovane donna, quando in una splendida gola naturale sotto quel corpo martoriato, la polizia scopre anche i resti di due scheletri. La calda estate di Erika Falk e Patrick Edström, che presto avranno un bambino, viene così sconvolta da un'indagine che, in un'angosciosa lotta contro il tempo, cerca di sviscerare i meccanismi della seduzione del potere, sfidando la malevolenza di una piccola comunità di provincia carica di segreti. In questo secondo episodio della serie di Erika Falk, Camilla Läckberg si conferma maestra nel tessere gli intrighi di una società chiusa, dove l'apparenza conta sopra ogni cosa e scoprire cosa accade realmente nella vita degli altri si rivela un'impresa alquanto complessa. Camilla Läckberg. Spelling del nome. C-A-M-I-L-L-A. L A con dieresi C K B E R G. Prima di diventare una delle più celebri autrici di polizieschi della Svezia, Camilla Läckberg, 1974, ha lavorato per diversi anni nel marketing. Oggi, madre di tre figli, vive a Stoccolma, dove continua a scrivere la sua fortunata serie, tradotta in 27 paesi, che ha venduto finora nel mondo più di 6 milioni di copie. Dal primo episodio della serie, La principessa di ghiaccio, 230.000 copie in Italia, vincitore in Francia del Grand Prix de littérature policière, sarà realizzato un film.
Numero di catalogo 82.904. Numero di catalogo 82.928. Durata 511 minuti.
Andrea Molesini. Non tutti i bastardi sono di Vienna. Edizione Sellerio 2011. Maggiore, la guerra è assassinio, sempre. Voi ora volete solo dare un esempio. Uccidere dei signori non è come uccidere dei contadini. Negando la grazia voi contribuite, sto dicendo voi, barone von Feilich, perché qui ci siete voi, contribuite a distruggere la civiltà di cui voi e io, e questo ragazzo, facciamo parte. E la civiltà è più importante del destino degli stessi Asburgo o dei Savoia. Orgoglio, patriottismo, odio, amore, passioni pure antiche si mescolano e si scontrano tra loro, intorbidate più che raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. Villa Spada, dimora signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 1917 e il 30 ottobre 1918. Siamo nell'area geografica e nell'arco temporale della disfatta di Caporetto e della conquista austriaca. Nella villa vivono i signori, il nonno Guglielmo Spada, un originale, e la nonna Nancy, colta e ardita, la zia Maria, che tiene in pugno l'andamento della casa, il giovane Paolo, 17enne, orfano, nel pieno dei furori dell'età, la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua chioma fiammeggiante. E si muove in faccende la servitù, la cuoca Teresa, dura come legno di bosco e di saggezza stagionata, la figlia stolta Loretta, il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa. La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa del comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio del parroco del villaggio accende il desiderio di rivalsa. Un conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o misero dall'impossibilità di perdonare e di separare amore e odio, rispetto e vittoria. E resta un senso di basso orizzonte, una claustrofobia che persiste ironicamente nel contrasto con lo spazio immenso delle operazioni di guerra. Andrea Molesini è nato e vive a Venezia. Ha curato e tradotto opere di poeti americani, Ezra Pound, Charles Simic, Derek Walcott. Ha scritto storie per ragazzi tradotte in varie lingue. Non tutti i bastardi sono di Vienna, è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.928. Numero di catalogo 82.929. Durata 280 minuti.
Maria Pia Ammirati, Se tu fossi qui. Edizione Cairo 2011. Una giovane donna muore e il marito Matteo, sconvolto, comincia a interrogarsi sulla loro vita in comune. Mano a mano viene trascinato in un vortice di indizi e di incredibili rivelazioni, di false piste e di agnizioni inattese. Un telefonino che continua a suonare, messaggi che lampeggiano nella notte. Un amante segreto? Un amico troppo caro? Una seconda vita misteriosa? Una malattia nascosta? Un passato che ritorna? O solo un uomo e una donna che hanno smesso di comunicare, che non hanno saputo mettere a nudo il loro cuore? Questo non è un romanzo, è una storia che scommette sull'impossibile e trasforma la narrazione dell'indicibile in lettura avvincente. È un libro sulla paura e sull'incapacità di amare,
un racconto estremo sulla mancanza di coraggio che affligge spesso la nostra vita quotidiana, sulla difficoltà di vivere appieno la propria vita. Succede tutto nel tempo veloce e atroce del funerale di Luisa, in quello spazio breve e vuoto dove il tempo viene sospeso. Matteo scopre di non sapere nulla della giovane moglie e vorrebbe a tutti i costi tornare indietro. Vorrebbe amarla, abbracciarla, conoscerla, condividere giorni felici con le due figlie piccole. Vorrebbe poter ricominciare, riannodare quell'esile filo, ma non è più possibile. Si può soltanto pensare di ripartire, stavolta senza troppi preparativi e con un bagaglio nuovo di verità irrinunciabili. Scabra, essenziale, affilata dalla lama di uno sguardo impietoso, la narrazione corre veloce verso il suo finale liberatorio, lasciando chi legge col fiato trattenuto di chi ha appena compiuto un doppio salto mortale. Maria Pia Ammirati è dirigente televisiva, scrittrice e giornalista. Ha esordito nel 2000 con il romanzo I cani portano via le donne sole, selezionato al Premio Strega 2001. Nel 2005 è uscito Un caldo pomeriggio d'estate, premio Grinzane Cavour Calabria. Nel 1992 ha pubblicato un saggio sulla narrativa italiana degli anni Ottanta, Il vizio di scrivere, indagine sui nuovi scrittori italiani. Da allora si occupa di narrativa italiana collaborando alle pagine culturali di giornali e riviste. Oggi scrive per il quotidiano Liberal. Tra gli altri libri ricordiamo Madamina, Il catalogo è questo, 1995. Femminile plurale, voci della poesia italiana dal 1968 al 2003.
Numero di catalogo, 82.929. Numero di catalogo, 82.950. Durata 267 minuti.
Roberto Alaimo. Tempo niente. La breve vita felice di Luca Crescente. Editori La Terza, 2011. Una cosa che a Luca Crescente viene unanimemente riconosciuta è la capacità di indignarsi. La capacità di estrarre dal fodero la spada dell'indignazione e trovarla ogni volta lucida e tagliente. Una dote rara, che appartiene solo a chi non conosce stanchezza psicologica o scoraggiamento. Oppure, se li conosce, sa come superarli. La spada dell'indignazione, se usata spesso, tende a perdere il filo, si arrugginisce, non taglia più. La sua, invece, a quanto pare, risultava sempre intatta. Una dote che gli derivava direttamente dallo sguardo ingenuo che manteneva sulle cose. Lo sguardo di un bambino, capace ogni volta di sorprendersi e arrabbiarsi per le storture che vedeva nel mondo. È una qualità dello sguardo che normalmente va smarrita con l'adolescenza, man mano che la consapevolezza del mondo si fa sentire e diventa assuefazione. Questa è la storia di Luca Crescente, uno sconosciuto ai più. Un giudice entrato in magistratura a Palermo giusto in tempo per raccogliere l'ideale testimone di Falcone e Borsellino. È la storia della sua onestà nel lavoro e nella vita. È la storia vera dell'amore fra due ragazzi che crescono insieme, si sposano, fanno due figli e si accingono a invecchiare assieme. Ma il destino ha programmi diversi. Roberto Alaimo collabora con l'Unità, La Repubblica e diverse altre testate nazionali. Fra i suoi libri, Un lenzuolo contro la mafia, 1993, Repertorio dei pazzi della città di Palermo, 1995, Almanacco siciliano delle morti presunte, 1997, Notizia del disastro, 2001, Premio Mondello, Cuore di madre, 2003, Premio Selezione Campiello, finalista al Premio Strega. È stato il figlio, 2005, Premio Super Vittorini e Super Commisso. La mossa del matto affogato, 2008, Le ceneri di Pirandello, 2008. Per i nostri tipi, 1982, Memorie di un giovane vecchio, 2007. L'arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia. 2010. Palermo è una cipolla. 2010.
Numero di catalogo. 82.950. Numero di catalogo 82.952. Durata 292 minuti. Giuseppe Lupo. L'ultima sposa di Palmira. Edizione Marsilio 2011. 23 novembre 1980. Il terremoto colpisce la Basilicata e la Campania, provocando migliaia di morti, dispersi e senza tetto. Un'antropologa milanese si precipita a Palmira, minuscolo centro dell'Appennino che ha la particolarità di non figurare sulle carte geografiche. Trova strade, ferrovie interrotte, dighe e ponti crollati, abitazioni rase al suolo, famiglie distrutte. Solo una falegnameria è rimasta in piedi e dentro notte e giorno Mastro Gerusalemme fabbrica il mobilio per una sposa, l'ultima del paese. Sulle ante sta disegnando le leggende che si tramandano negli anni, misteriose profezie di gente senza tempo e memoria, miracoli di un luogo favoloso dove convivono cristiani, ebrei, musulmani. I pannelli dei mobili sono l'unica testimonianza che Palmira sia esistita veramente e in essi si compie il destino di ogni uomo. Tra l'antropologa e il falegname inizia un dialogo di sguardi sfuggenti e di parole arcane. Un viaggio alla ricerca dell'ultima sposa, un'avventura nei segreti di questa comunità, dalla remota fondazione di Patriarca Maggiore all'apocalisse del terremoto che ha trasformato il paese in un immenso presepe di morti. Grazie ad una lingua modulata sulla fabulazione dei sogni e a un gioco di incastro fra epica orale, mito e cronaca, con questo fantasioso romanzo, Giuseppe Lupo celebra un evento che fa da spartiacque nella recente storia del Mezzogiorno e segna la fine di una civiltà. Nel raccontare uno spaccato di mondo che somiglia a un originale Spoon River, dove si affrontano i grandi archetipi della vita e della morte, della maternità e della solitudine, della speranza e dell'utopia, continua a parlarci di un sud immaginario e si conferma narratore antropologico e visionario. Giuseppe Lupo è nato in Lucania, a Tella, 1963, e vive in Lombardia, dove insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università Cattolica di Milano e di Brescia. Per Marsilio ha pubblicato i romanzi L'americano di Celenne, 2000, Premio Giuseppe Berto, Premio Mondello Opera Prima, Prix du Premier Roman, Ballo ad Agropinto, 2004, e La carovana Zanardelli, 2008, Premio Grinzane Cavour, Fondazione Carical, Premio Carlo Levi. Tra i principali saggi ricordiamo Sinis Galli e la cultura utopica degli anni 30, 1996, Premio Basilicata, Poesia come pittura, 2002, Le utopie della ragione, 2003. Numero di catalogo 82.952. Numero di catalogo 82.953. Durata 384 minuti. Ernesto Ferrero. Disegnare il vento. L'ultimo viaggio del capitano Salgari. Giulio Einaudi, editore, 2011. Il padre degli eroi, Nidio Salgari, è lo scrittore che ha infiammato generazioni di italiani creando centinaia di personaggi avventurosi, sospinti dalla forza travolgente d'un'eterna giovinezza. Ma il vero eroe è lui, il giornalista veronese appassionato di ciclismo e di scherma, pessimo scolaro e lettore onnivoro, che insegue tormentosi sogni di rivincita scrivendo romanzi d'appendice. Nominato cavaliere dalla regina Margherita perché sa istruire dilettando, Vive con la moglie, quattro figli e una pittoresca corte di animali in un caseggiato popolare ai piedi della collina torinese, sfiancato dai ritmi di un lavoro forsennato. Chi è davvero l'uomo che tiene ad essere chiamato capitano, sostenendo di aver navigato tutti i mari del mondo? Da dove prende il favoloso repertorio di piante ed animali con cui ricrea l'essenza stessa dell'esotismo? Perché i suoi personaggi sono agitati da un'ossessiva sete di vendetta? A 100 anni dalla sua morte, un suicidio degno di un samurai, il romanzo di Ernesto Ferrero va oltre la biografia, accostando documenti autentici e di invenzione e orchestrando le voci di un coro di testimoni. La moglie Ida, l'ex attrice da lui chiamata Aida, minacciata dalla follia. I figli, i vicini di casa, i pochi amici, i compagni di una bohème più sognata che praticata, esploratori, medici, giornalisti, pittori. Ma soprattutto un'intrepida ragazza Angiolina, che vorrebbe farsi insegnare da lui i segreti della scrittura e lo accompagna nell'ultimo viaggio con una tenera pietà tutta femminile. Tra Verona, Venezia, Genova e la Torino di Lombroso e di Amicis si consuma il destino paradossale di un uomo solo, prigioniero dei mondi che lui stesso ha creato. La sua vicenda è strettamente intrecciata con le passioni di un'epoca lanciata nelle sue sfide tecnologiche, l'automobile, il cinema, i viaggi in pallone, i primi aerei, l'avveniristica esposizione universale che celebra i 50 anni dell'Unità d'Italia. Il forzato della penna getta la sua morte in faccia ad un mondo da cui si sente escluso. Ernesto Ferrero vive a Torino nel caseggiato di Corso Casale, che fu l'ultimo domicilio di Emilio Salgari. Ha lavorato a lungo nell'editoria e dal 1998 è direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Dei suoi libri, in edizione Einaudi, i romanzi N, Premio Strega 2000, L'anno dell'indiano, La misteriosa storia del papiro di Artemidoro, una biografia di Barba Blu e Primo Levi, La vita, le opere. All'età dell'impero ha anche dedicato le lezioni napoleoniche, Mondadori, e il monologo teatrale Elisa, Sellerio. Ha raccontato una stagione indimenticabile della cultura italiana nei migliori anni della nostra vita, Feltrinelli, e in Rems, o Della felicità, Liaison. Per i ragazzi ha scritto L'ottavo nano, Battello a vapore, e Il giovane Napoleone, Gallucci. Traduttore di Flaubert e Céline, scrive su La Stampa. Numero di catalogo, 82.953. Numero di catalogo, 82.954. Durata, 842 minuti.
Federica Manzon, Di fama e di sventura. Edizione Mondadori 2011. Se sbaglio, Dio me lo farà capire, ripete Tommaso tutte le volte in cui deve prendere una decisione che lo allontana dal suo cuore buono, e non sa che quella formula all'apparenza innocua si trasformerà in una drammatica profezia. Tommaso nasce nell'ora più calda del giorno più caldo dell'estate più calda, e attorno a lui si affollano presagi oscuri e dolorosi. È nato sotto una cattiva stella, dicono le comari, ed è chiaro che quel bambino ha qualcosa di speciale. Sarà in grado di capire l'animo degli uomini con uno sguardo, di leggere il futuro, ma su di sé attirerà disgrazie, successo e tragedie. Da subito la sua esistenza è segnata dall'abbandono, dalla ricerca di un padre sognato e inafferrabile, proprio come la più brillante tra le stelle che il piccolo Tommaso impara a scrutare nel cielo nero e magico di un'estate fatale. Fin dall'infanzia dovrà imparare a difendersi dall'ingiustizia, e allora la sua vita sarà una sfida continua contro ciò che lo affligge e lo spaventa, il respiro sempre troppo corto, la paura dell'acqua profonda, il denaro che inganna e tradisce, l'amore che è più pericoloso del mare. Sostenuta da un'ambizione e un desiderio di rivalsa incrollabili, la corsa di Tommaso lo porterà dalla sua città di confine, dove tutti sono un po' matti e sognatori, all'altra parte dell'oceano, dalle stanze anguste del collegio ai templi dorati della finanza, da un padre desiderato a un figlio inascoltato, dalla passione bruciante all'amore in punta di piedi, in una spirale che lo inebria e lo divora. Sul confine sottile tra respiro epico e racconto degli effetti quotidiani, Federica Manzon dà vita a una storia popolata da personaggi indimenticabili. La nonna Vittoria che cammina alzando la gonna sopra il ginocchio e compare e scompare a passo di vento. Ariel Fiore, il campione di nuoto, l'amico facile da amare e da tradire. Mila, dagli occhi gialli come il miele e velenosi come il serpente, e tantissimi altri, fino alla narratrice di questa storia, capace di amare fino all'ultima parola. Attraversando, con una cronaca dura, l'economia di inizio millennio, tra speculazioni crudeli e dissennate e l'onda nera e travolgente della crisi, di fama e di sventura è una saga dal respiro lungo e il ritmo incalzante, la storia senza tempo di un uomo che lotta contro le lusinghe del suo lato oscuro, storia eterna di trionfi, rimorsi e rimpianti. E chissà se alla fine gli occhi acquosi di Liuba, la maga, avranno davvero visto il destino quando hanno sussurrato tra i capelli di Tommaso, bambino, alla fine troverà quello che cerca e lo perderà. Federica Manzon è nata nel 1981 a Pordenone. Nel 2008 ha pubblicato per Mondadori il reportage narrativo Come si dice addio. Collabora con l'organizzazione del festival letterario pordenonelegge.it ed è redattrice di Nuovi Argomenti.
Numero di catalogo 82.954.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187. Telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email
lp@wicheki.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori, a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicheki.it e inviando al fax numero 030 2209 410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wiceti.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wiceti.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wiceti.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze, lpfi@wiceti.it, CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084, fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wiceti.it, CAP 41100, regioni di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wiceti.it, CAP 80135, regioni di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wiceti.it, CAP 90133, regione di riferimento Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wiceti.it, CAP 07100, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wiceti.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132, numero di telefono 0461-913-963, fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994 con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro, all'atto dell'iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad un mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-934-89 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di Libro Parlato Novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06-699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP. 70.124. Regioni di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it, CAP 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it. CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Prende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze. lpfi@wicechi.it, CAP 50.131, regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, indirizzo, via Aurelio Nicolodi 2, numero di telefono e fax 055-552-0752, Isernia, CAP 86.170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41.100, regione di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli. lpna@wicechi.it. CAP 80.135. Regione di riferimento Campania. Indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo. lppa@wicechi.it, CAP 90.133, Sicilia. Indirizzo, via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna. Indirizzo, via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38.100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461 913 963. Fax numero 0461 394 896. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.